Radio RCS accende la tua voglia di musica.
Va ora in onda Radio Grande Sport, il calcio dilettantistico veronese minuto per minuto.
Domenica le testa che ci resta ci va via, però non è mia festa, se no che la pazzia. Sia che te resti a casa, sia che te vai lontano, la tua radio la te porta, la partita in modo mando. Radio Grande Sport, come fosse una magia, con la squadra tua, che fa stare in compagnia. Te contemo ogni gol, te contemo ogni show, resta sintonizza, che va in onda l'emozione. Ale! Finché non le finiamo, è un tiro indovinato, riversa la pazzia, la pala le tonda, la vado ve la voi, e Radio Grande Sport, la te conta l'altro gol. Radio Grande Sport, come fosse una magia, con la squadra tua, e fa stare in compagnia, te contemo ogni gol, te contemo ogni show, resta sintonizzato.
Radio Grande Sport vi ho offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publiuno, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne totem, vetrine e decori, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publiunosrl.it. Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
E ti scegli ed acquisti tutto quel che ti pare, ma solo alle pallette, centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X, it's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini, a Venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport questa domenica in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire la partita di Serie D Girone B, Legnago Salus a Caravaggio. La diretta vi offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia. Su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie, in Zai a San Pietro di Legnago. www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnago. Telefono 0442 60 10 39.
Buona domenica, buon calcio a tutti gli ascoltatori di Radio RCS, di nuovo in diretta con un nuovo appuntamento di Radio Grande Sport, anche in questa domenica pronti a raccontarvi tutto il calcio veronese minuto per minuto, complice il cambio dell'ora che è avvenuto questa notte. Le partite dall'eccellenza in giù inizieranno alle 15.30, alle 15 invece al via il campionato di Serie D. Siamo collegati dallo stadio Mario Sandrini di Legnago, dove stanno per scendere in campo il Legnago Salus e il Caravaggio, partita fondamentale, valida per la 12esima giornata di ritorno, la 29esima giornata del campionato nazionale di Serie D Girone B. Il Legnago di mister Andrea Pagan reduce dall'importante e bella vittoria in rimonta contro la Pro Sesto della settimana scorsa, affronta il Caravaggio, squadra nella zona centrale della classifica che viene da un ottimo momento. Nelle ultime 5 partite non ha mai perso, 3 vittorie e 2 pari, reduce dal successo abbastanza risicato contro l'Olginatese per 3-2. Il Legnago senza dubbio cercherà di dare un po' di continuità dopo il bel successo di domenica scorsa, finito il filotto terribile con tutte le squadre di zona di alta classifica, cerca assolutamente punti fondamentali per la salvezza diretta. Sono in 4 squadre a giocarsi l'ultimo posto rimasto praticamente, questo dice la classifica, per evitare anche i play-out. Un buon pomeriggio ai miei compagni di diretta, tra poco ci collegheremo anche con Stefano Paganetto, intanto un buon pomeriggio ad Andrea Diani qui accanto a me per il commento.
Ciao Thomas, buon pomeriggio a tutti.
E un buon pomeriggio anche a Filippo Cagalli, come sempre in regia, pronto a metterci in contatto con tutti i nostri inviati dei campi.
Buon pomeriggio Thomas, un buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Radio RCS oggi, lo ricordiamo, presente in 3 manifestazioni, 2 sportive e l'altra di carattere carnevalesco. Siamo presenti anche a Legnago, al carnevale di mezza quaresima che si tiene proprio in questo momento sul palco centrale, ovviamente la nostra musica.
Hai fatto benissimo a ricordarlo Filippo, Radio RCS, grande servizio come sempre su tutto il territorio, anche quello che offriamo la domenica dedicato allo sport e al calcio veronese, in particolare Legnago e Caravaggio nel cerchio di centrocampo per i saluti di rito, maglia bianco-azzurra per il Legnago, dovrebbe essere il Legnago in maglia bianco-azzurra con i pantaloncini blu, maglia bianco-rossa e pantaloncini rossi invece per quanto riguarda il Caravaggio. Velocemente la lettura delle formazioni e poi andiamo da Stefano Paganetto. Il Legnago schiera in porta Cuoco, poi Dabo, De Gregorio, Marin, Di Dionisi, Orchi, Kwame, Gulinatti, Peinado, Vita e Bruni, allenatore come detto mister Andrea Pagan. Dall'altra parte il Caravaggio con Mazzoli, Alujai, Bertolotti, Mbop, Concina, Zanola, Perego, Ababio, Persone, Crotti e Ciona. Questo l'11 scelto da mister Bolis, direttore di gara signor Davide Giacometti della sezione di Gubbio, coadiuvato da Mario Pinna di Oristano e Joseph Russo di Messina. Buon pomeriggio anche a Stefano Paganetto. Stefano, nel tuo anteprima sport hai intervistato mister Andrea Pagan, siamo curiosi di sapere cosa ti ha detto, è lui uno dei due protagonisti del tuo programma andato in onda ormai da qualche ora su Radio RCS. Buon pomeriggio.
Sì, intanto un buon pomeriggio a te Thomas, un buon pomeriggio ad Andrea Diani e anche a Filippo Cagalli. Sì, oggi è stata l'intervista a mister Andrea Pagan, che intanto soddisfatto per la grande prova dei ragazzi, appunto dei suoi ragazzi, domenica scorsa, la vittoria contro la Pro Sesto. Ci voleva la vittoria perché doveva appunto Legnago cancellare quelle quattro sconfitte consecutive, tra l'altro con formazioni di medio alta classifica, perché il Legnago effettivamente ha affrontato tutte le corazzate, Mantova, Como e Rezzato. Il possesso era un ostacolo difficile, alla fine è arrivata una grande prestazione, una rimonta incredibile. Ricordiamo che Legnago era sotto 2-0, poi alla fine è riuscito a vincere per 3-2. Per il resto ha detto che adesso ci sono 5 finali, 5 gare da dare il massimo per cercare di raggiungere questo obiettivo che è la salvezza. L'altro protagonista invece, ho avuto modo di sentire Lucio Merlini, nuovo allenatore dello Zevio, da qualche domenica che siede sulla panchina dello Zevio. Abbiamo un po' spaziato, innanzitutto ho parlato delle squadre che ha affrontato nelle ultime 2 domeniche, ossia squadre che lottano per vincere il campionato, ossia Pro San Bonifacio e Montori, e poi abbiamo approfondito un po' anche il discorso sul Sanguinetto Venera. Ricordiamo che il Sanguinetto Venera oggi non giocherà, non ha giocato domenica scorsa, ma adesso è arrivata l'ufficialità di questa esclusione dal campionato, un campionato falsato, e quindi anche ci piace un po' il cuore, perché una squadra del basso veronese che rinuncia appunto a questo campionato fa solo che male al calcio.
Eh sì, è una brutta storia quella del Sanguinetto Venera, che abbiamo anche seguito in diretta dal campo un paio di volte nel corso della stagione. Ovviamente speriamo che i risultati sportivi di questa stagione non vengano in qualche modo falsati, come hai detto giustamente te, in virtù di questa esclusione del Sanguinetto, comunque doverosa dopo 4 partite in cui la squadra non si è presentata al campo. Intanto è iniziata da 1 minuto e mezzo la partita del Sandrini, in possesso in questo momento per il Caravaggio, ovviamente fase ancora di studio della partita. Veniamo un attimo l'analisi delle formazioni. In panchina Jacopo Mantovani, titolare invece Alessio Gulinatti, nel centrocampo composto anche da Kwame e da Santiago Marin. In difesa non c'è Parrino, che è stato ammonito la scorsa settimana, probabilmente una squalifica per lui. Al suo posto in campo al centro della difesa, insieme ad Alessandro Orchi, Luca Di Dionisio, e questa dovrebbe essere la coppia di centrali della squadra legnaghese scelta da mister Andrea Pagan, che in attacco da spazio a Diego Vita, autore di una doppietta la scorsa settimana insieme a Bruni, l'altro marcatore nella gara di domenica scorsa contro appunto la Pro Sesto, e titolare da Nino Peinado, con in panchina sia Cucuzza che Ibe, che saranno sicuramente insieme a Zaccaria Darragi dei cambi importantissimi a partita in corso. Intanto calcio d'angolo per il Caravaggio, tocco di Dabo che mette una pezza al tentativo offensivo sulla corsia di sinistra da parte del Caravaggio, e dunque corner sul punto di battuta. Si porta Nicolò Crotti, il numero 10 della squadra ospite. Lui ha già segnato parecchio in questa stagione, 8 gol segnati da Crotti così come da Persone. Sono loro i due giocatori da tenere più di tutti sotto la lente d'ingrandimento per questo Legnago, che adesso riesce a scampare il pericolo dal corner. Pallone colpito di testa da un giocatore del Caravaggio, che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, sfera che finisce ben lontana dai pali difesi da Andrea Cuoco, che adesso è pronto ad andare al rinvio. Vediamo anche la disposizione in campo per quel che riguarda il Caravaggio, cerchiamo di capire perché ha una linea di difesa molto mobile. Adesso magari con Andrea cerchiamo di analizzare un po' meglio la situazione. Intanto attenzione al Legnago, che prova subito a farsi vedere in avanti con il pallone profondo in direzione di Diego Vita, che va all'uno contro uno contro l'avversario. Il cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti, lo rincorre Danilo Peinado, che non è arrivato di testa. Sappiamo quanto sia pericoloso questo giocatore nel gioco aereo. Ancora palla buona proprio per Peinado, che va al pronto cross, pallone che viene solo sfiorato da Bruni, poi palla che rimane ancora buona per il Legnago. Ha tentato una conclusione abbastanza velleitaria De Gregorio, pallone ancora buono per lo stesso De Gregorio, che va al tiro cross, pallone che filtra, poi riesce ad intervenire la difesa del Caravaggio, rimane a terra Vita al limite dell'area di rigore, l'arbitro lascia proseguire. Allora possesso che torna agli ospiti. Andrea, dicevamo della disposizione in campo di questo Caravaggio in questi primi minuti di gioco.
Sì, mentre il pallone viene messo in fallo laterale proprio per permettere a Diego Vita di essere assistito dopo un calcio che, a nostro parere, almeno mio, aveva preso al limite dell'area. Non sembra fingere l'attaccante del Legnago, che oggi ha un ruolo importante, così come i suoi colleghi, perché di reparto intendo, perché il Legnago ha scelto un modulo che prevede una difesa abbastanza statica a 4, poi sappiamo che i due esterni De Gregorio e Dabo sanno inserirsi, un perno di centrocampo che è Marin, che sarà veramente fondamentale per dare equilibrio ad una squadra che poi ha 5 giocatori che possono proporsi in fase offensiva. C'è ovviamente Vita, c'è ovviamente Peinado che fa riferimento centrale, ma anche il ruolo di Kwame e quello di Gulinatti e di Bruni sarà fondamentale per poter difendere in fase ovviamente di non possesso, ma poi attaccare e riempire gli spazi per attaccare la difesa del Caravaggio, che è anch'essa a 4, ma deve ripararsi da un centrocampo composto da soli 3 giocatori, perché poi ci sono sostanzialmente 3 punte, 2 e mezza al massimo, perché il movimento che il numero 7 Perego spesso fa è quello di venire incontro. Restano invece sempre alti e in occasione di offendere Crotti e Ciauna, che si stanno sostanzialmente stabilizzando sulla tre quarti offensiva. Quindi, se vogliamo, un 4-3-3 mobile, ma comunque con almeno 3 attaccanti sempre a mantenere in allerta la difesa del Legnago.
Molto alti gli attaccanti del Caravaggio, mentre del Legnago partono sempre larghi sia Vita che Bruni, per poi stringersi verso il centro, andare ad avvicinarsi a Danilo Peinado, che, come detto giustamente da Andrea, è al perno centrale dell'attacco biancoazzurro. Adesso c'è un calcio di punizione proprio per il Legnago nella zona di metà campo. Allarga le braccia a chiedere il pallone Raffaele De Gregorio, che vorrebbe un cambio di gioco da quella parte.
Sono le 15:08.
Se entri in una filiale di Cerea Banca 1897, entri in una banca che opera per farti raggiungere i tuoi obiettivi. Una banca che sostiene e finanzia anche i giovani, flessibile, che sa gestire in maniera conveniente i tuoi risparmi con prodotti semplici e sicuri. Una banca che assicura te e la tua famiglia, che sostiene le aziende con liquidità a breve termine e servizi per i mercati internazionali. Una banca anche online, al passo con i tempi. Cerea Banca è tutto questo. Passa in filiale. Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente. Cereabanca1897.it.
Domenica a Vigasio, in provincia di Verona, vigasiamo artigianato e curiosità. Ricco mercato dell'artigianato, collezionismo, vintage e tante curiosità con oltre 70 espositori. Stand con eccellenze gastronomiche per una giornata da vivere all'aperto. Dalle ore 9 alle 18, ingresso gratuito in via Montemezzi e corso Vittorio Emanuele a Vigasio, Verona. Vi aspettiamo!
Le autoscuole Cristallo di San Giovanni Lupo Toto, San Bonifacio, Zebbio e San Giovanni Larione organizzano i corsi di rinnovo carta di qualificazione del conducente, la CQC, per le scadenze del 2019 e 20. Le autoscuole Cristallo sono specializzate in ogni categoria di patente stradale e nautica. Le autoscuole Cristallo di San Giovanni Lupo Toto, San Bonifacio, Zebbio e San Giovanni Larione vi aspettano. Per info 348 73 01 342. Su Radio RCS ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 Jesus Lenny Gomez, l'esploratrice dei territori con Diversamente Veneto. In replica la domenica dalle ore 10 su Radio RCS.
Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause we don't.
Circa 25 metri ben parato dal portiere Gritti, dall'altra parte un'azione pericolosa in area della Villa Franca con un giocatore, un attaccante del appunto del Villa Dalmè che è caduto a terra. Il pubblico ha invocato rigore, ma l'arbitro ben posizionato ha lasciato correre. In questo momento il gioco è fermo in quanto il numero 17, ovvero Piccotti Edoardo della Villa Dalmè è a terra e quindi l'arbitro ha chiesto i soccorsi in campo. Da Villa Dalmè è tutto, Thomas, sul risultato di 0-0 ti ripasso la linea.
Grazie a Germano Zerbetto. Sì, partita fondamentale questa per il Villa Franca, importante però anche per il Villa Dalmè, mi permetto di aggiungere, perché in caso di sconfitta sarebbe ovviamente risucchiato anche lui nella lotta per non finire i play-out. Intanto attenzione alla palla recuperata dal Caravaggio, qui in cronaca al Sandrini, pallone interessante sulla tre quarti, allargato poi sulla sinistra, tentativo di cross da parte del Caravaggio, libera la difesa del Legnago che poi riesce in qualche modo ad evitare l'intervento di un giocatore della squadra ospite che è anche rimasto a terra. Vediamo se il pallone viene messo in out. No, si continua a giocare per ora anche perché si alza il giocatore del Caravaggio, intanto sbaglia anche il passaggio la squadra ospite. Allora Legnago che riconquista la sfera nella zona di metà campo, pallone giocato da Kwame in direzione di Marin che prova ad estraggiarsi a cercare un compagno libero, lo trova in Alessandro Orchi dietro in difesa che prova ad allargare subito per Di Dionisio, anzi chiedo scusa, per De Gregorio che poi gioca in verticale a cercare il tocco per Gulinati che in qualche modo fatica a tenere il pallone, poi riesce a darlo a Kwame. Kwame sulla tre quarti prova ad allargare per Bruni, il cross dentro l'area di rigore, riescono a liberare solo per un attimo i giocatori del Caravaggio, pallone ancora buono, il cross ancora una volta di De Gregorio troppo lungo sul secondo palo, nulla di fatto e dunque pallone che esce in out e sarà rinviato da Fabio Mazzoli, il portiere della Caravaggio, che si sistema adesso il pallone. Fase ancora di studio della partita, non abbiamo ancora visto tiri Andrea, però il Legnago ha uno spirito giusto, la giusta aggressività anche nella zona di metà campo dove abbiamo detto è cruciale essere aggressivi ed evitare di essere schiacciati o abbassare troppo il baricentro.
È proprio così, perché il Caravaggio finora a fare un po' di più la partita, a cercare un po' di più la manovra, il Legnago invece si chiude molto bene, si chiude con attenzione, con impegno, abnegazione da parte di tutti, anche perché con un numero di giocatori di propensione offensiva così alto negli 11 iniziale è necessario che ciascuno faccia la sua parte anche in fase difensiva. C'è da vedere se quando si accenderà la partita di alcuni dei singoli, io credo che nel momento in cui un ragazzo come Kwame farà vedere qualcosa di più e dovesse appunto accendersi, cominciare a trovare fiducia, le cose per il Legnago potranno cambiare. Dall'altra parte il Caravaggio ha un modulo un po' diverso rispetto a quello che avevamo accennato in precedenza. In effetti Perego, numero 7, gioca alle spalle di Persone e Ciauna, e questo di fatto costruisce un 4-3-1-2 per chi ama insomma queste definizioni, e per la precisione allora l'abbiamo accontentato.
Andiamo subito ad Edoardo Bedendo, già collegato con noi, perché un'altra partita fondamentale in chiave salvezza è quella dell'Ambrosiana, impegnata in casa contro la Carronese. Buon pomeriggio anche a te, Edoardo.
Ciao Thomas, buon pomeriggio anche dallo stadio Montindoni, Sant'Ambrogio di Valpolicella. Siamo giunti al 14° minuto, il gioco è attualmente fermo in quanto il capitano della Carronese Costa è rimasto a terra dopo uno scontro e entra lo staff sanitario per sincerarsi delle condizioni. Formazioni delle squadre: Ambrosiana in divisa bianca, Zanchetta in porta, Dall'Agnola, Acri, Santuari, Menini, Biasi, Speri, Lonardi, Scapini, Alba e Testi. Parecchi cambi rispetto alla formazione che nelle ultime partite ha giocato, ma in qualche modo non c'è Marco Filippini perché per un problema al ginocchio lo sostituisce al centro della difesa Menini. In realtà Menini sostituisce Francesco Contri, Contri che non figura nemmeno indistinta in quanto Contri ha avuto problemi influenzali in quest'ultimo periodo. Risponde la Carronese nella consueta divisa rossa e blu: Barlocco in porta, poi Braccioli, Barbera, Di Munno, Costa, Pavan, Rinaldi, Gattoni, Piraccini, Corno e Villanova. Parecchi, bisognerà stare attenti per l'Ambrosiana, in particolare a Villanova e Corno, in quanto in due hanno già realizzato circa 20 reti in due, 14 di, per Corno, 8 per Michele Villanova. Curiosità, non ci sono i due allenatori titolari, in quanto l'allenatore dell'Ambrosiana oggi è Stefano Gardon. Tommaso Chiecchi sconta la sua seconda e ultima giornata di squalifica, invece per la Carronese il mister è Filippo Prelli, in quanto il mister titolare Achille Mazzoleni oggi sconta la prima delle tre giornate commiate dal giudice sportivo. Dirige l'incontro il signor Filippo Colaninno della sezione di Nola, assistenti signori Santa Rossa e Munitello. In questi primi minuti non è successo un granché, forse anche complice di una temperatura che è decisamente inusuale per essere il 31 di marzo. Siamo giunti al 16° minuto, intanto per la Carronese si cerca di capire se Costa è pronto, è in grado di proseguire la partita, altrimenti c'è già pronto a entrare, a cominciare il riscaldamento Roveda. 16° minuto, Ambrosiana 0, Carronese 0, a voi Legnago.
Grazie ad Edoardo Bedendo, anche qui c'è un bel sole, temperature decisamente primaverili allo stadio Mario Sandrini di Legnago, dove è passato un quarto d'ora dal fischio d'inizio del direttore di gara, il risultato ancora di 0-0 qualche minuto fa. Mentre stava parlando il nostro inviato, timide proteste da parte di Diego Vita, c'è stato un tiro cross da parte di Danilo Peinato dalla destra, pallone che poteva diventare interessante proprio per il numero 10 del Legnago.
Radio RCS dal 7 al 10 aprile è presente alla Vinitaly 2019. Collegamenti dedicati con operatori, professionisti, ospiti del mondo wine. RCS Vinitaly 2019, collegamenti in collaborazione con
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Radio RCS, accende la tua voglia di musica.
Ascoltatrici, hai detto bene, due partite giocate venerdì sera, certamente non all'altezza delle due squadre veronesi. Iniziamo dal Chievo. Il Chievo direi che ormai, anche se la matematica non è ancora sicura, ha il piede e tre quarti in Serie B. La squadra di Carlo ha giocato con una certa decisione contro il Cagliari dell'ex Maran, è partita molto bene, all'inizio ha messo un po' di paura la squadra isolana, poi il Cagliari è venuto avanti e in tre battute ha messo la pietra tombale sulla partita. Tre tiri in porta, tre gol, mentre il Chievo, come sempre, ha dimostrato una grossissima carenza in fase conclusiva, anche se il gioco di molti suoi giocatori è apparso un po' fuori, dalle, fuori non con quella determinazione che meriterebbero. Da parte mia c'è stata da segnalare le prestazioni di Leris e di Etemai, Etemai magari non preciso, un piede non particolarmente educato, ma lui mette la grinta dal primo all'ultimo minuto, e sta anche un altro giocatore che ce l'ha messa tutta fino a che è rimasto in campo, è stato il nostro Riccardo Mezzorini. Ecco, direi questa è un po' la situazione del Chievo, Chievo che ha denotato in tutto il campionato, ma era già anche l'anno scorso una situazione del genere, grosse carenze in fase conclusiva, realizzativa. L'anno scorso c'era Inglese che sopperiva a questo, ogni tanto arrivava in soccorso Capitan Pelissier, quest'anno partito Inglese ed è fuori uso Pelissier, la situazione è veramente grave. Perché bisogna dire la verità, Stepinski si batte, lotta, insegue, fa, ma un attaccante deve segnare, non deve solo cercare di fare azioni di sponda, eccetera. E veniamo al Verona. Il Verona, altra occasione buttata al vento, altra occasione d'oro per potersi avvicinare alle prime due posizioni in classifica, altra situazione veramente strana di questa società, di questa squadra. Ho già detto ripetutamente che il Verona ha un materiale umano di primissimo livello per questa Serie B. Teniamo presente che ho l'impressione che quest'anno la Serie B sia di livello veramente basso, e il Verona ha giocatori di valore. Il gioco che esprime il Verona è un giocatore, è una espressione di un gioco lento, lezioso, in orizzontale. Nel calcio le regole vecchie e tradizionali sono tirare in porta per segnare. Se tu nel corso di una partita tiri in porta una volta su calcio di rigore, una volta con la parata del portiere, e poi negli ultimi minuti una tirata di testa di Pazzini a lato, difficilmente si può segnare. E il possesso palla, tenere il possesso palla 50-60% non significa niente se non tiri in porta. Ma la filosofia di questo allenatore è avere il dominio del gioco, ma il gioco, gli sportivi, i punti in classifica si fanno se si segnano. Ecco, direi che questa è stata una cosa ormai accertata. Teniamo presente che il Verona ha sofferto moltissimo in tutto il campionato con le squadre di media e bassa classifica. Martedì sera nel turno infrasettimanale sarà ospite al Bentegodi la capolista Brescia, un Brescia che sta volando sulle ali dell'entusiasmo con Corini come mister, ma con due bomber che sono Donnarumma, che è il bomber del campionato, ma soprattutto per...
Ti chiedo la linea perché c'è il gol del Legnago, pallone recuperato, Diego Vita si invola tu per tu con il portiere del Caravaggio Mazzoli e lo trafigge con il piattone, dunque 1-0 per il Legnago. Quando qui allo stadio Mario Sandrini siamo arrivati al minuto numero 20, di nuovo da te Gaudio.
Ma questa è un'interruzione che ci stava ed è stato molto piacevole essere interrotti in una situazione del genere. Concludo dicendo Torregrossa non ha mai avuto molta fortuna a Verona, ormai da anni gioca a Brescia, l'anno scorso è stato riscattato dalla squadra delle Rondinelle ed proprio ieri sera il Brescia era in svantaggio e poi ha recuperato prima per un calcio di punizione per fallo su Torregrossa, poi addirittura ha vinto su un calcio di rigore sempre per fallo su Torregrossa. Perciò martedì sera ci auguriamo di vedere una partita diversa e soprattutto ci auguriamo di vedere un Verona che contro le squadre di media alta classifica normalmente opera meglio che con quelle di media e bassa classifica. Direi che il commento di queste due partite è tutto, a te la linea per proseguire con il Legnago. Buon pomeriggio a tutti e buon proseguimento ascolto sulle frequenze di Radio RTS.
Grazie al nostro Gaudio Pedalino per il commento, racconto delle due partite di Chievo ed Hellas, sperando appunto che al prossimo intervento possiamo raccontare un esito diverso per queste due squadre che a modo loro, insomma, il Chievo nell'ultima posizione di classifica e l'Hellas che ha ambizioni di promozione, ma stanno entrambe faticando a raggiungere i loro obiettivi. obiettivi l'Elas ha ancora tempo per rifarsi. Molto più complicata invece la situazione del Chievo. Intanto Andrea, commentiamo questo gol, perché l'avevamo detto, c'è un Caravaggio che tiene un pochino di più le redini, il pallino del gioco, ma un Legnago aggressivo in palla che appunto ha recuperato il pallone e non ha perdonato alla prima occasione vera concessa dagli avversari.
Anche perché Caravaggio era calato in intensità e in spinta offensiva, aveva preso quindi fiducia e metri il Legnago, che ha approfittato di un errore imperdonabile della difesa del Caravaggio, ritmi troppo lenti, controllo esitante per Hassan Mbop, che si è fatto portare via il pallone, letteralmente strappato dai suoi piedi da parte di Diego Vita, che sulla tre quarti offensiva ha appunto preso possesso della sfera e poi si è involato resistendo al ritorno del difensore del Caravaggio verso la porta, e ha freddato Fabio Mazzoli in uscita con un destro preciso, puntuale. Poi ha festeggiato con grande entusiasmo e dietro di lui anche i compagni e il pubblico, un 1-0 che è meritato nell'interpretazione della gara. Il Caravaggio voleva farla ma non si è mai reso pericoloso sinora. Il Legnago ha visto tutti i suoi effettivi molto attenti e impegnati nell'interpretare le indicazioni di mister Pagan, che sembrava un po' nervoso fino almeno al momento in cui la sua squadra è riuscita a bucare la difesa avversaria e a portarsi in vantaggio. Ora sta migliorando ulteriormente la sua situazione, perché procede nell'offendere e nell'attaccare. Siamo sull'auto sinistro, non c'è fuorigioco, quindi Thomas a terra linea.
Diego Vita, lato corto dell'area di rigore, contrastato da un Bop, poi riesce ad andare comunque al cross a colpo di testa da parte di un giocatore del Legnago, dovrebbe essere stato proprio Danilo Peinado sul secondo palo, non è riuscito ad impattare con forza la sfera, proprio mentre stava parlando un altro pallone recuperato questa volta da Kwame, che poteva involarsi. C'era in realtà un 2 contro 3, quindi c'era comunque la superiorità numerica da parte del Caravaggio. Ha tentato un dribbling che poteva effettivamente dare là un contropiede vero da parte del Legnago, bravo il difensore in quel caso a far fermare l'azione. Nel frattempo è stato anche ammonito un giocatore del Caravaggio, si tratta di Alujai, giocatore maglia numero 2, e dunque dovranno stare particolarmente attenti dal lato di Diego Vita, perché questo 1 contro 1 potrebbe fare davvero male al Caravaggio. Tra poco andremo da Stefano Paganetto per fare il punto sui risultati cambiati in Serie D, intanto però andiamo da Germano Zerbetto, già collegato con noi per un aggiornamento della partita del Villafranca. A te la linea.
Siamo giunti al 24esimo del primo tempo, alcuni minuti fa uno spalla lato destro, ha scoreggiato, si è fatto anticipare dal diretto difensore, che ha messo al centro una palla pericolosissima dove Corti non è riuscito a deviare in rete. Per quanto riguarda il Villafranca, nel periodo non collegato, un'azione pericolosa con Bertoli, che il pallone è stato fermato con la mano da un difensore dentro l'area, ma l'arbitro lì vicino ha lasciato correre. Terreno in cui la palla corre molto velocemente, dove vediamo più a loro agio gli attaccanti del Villa d'Almè. Vediamo un'azione pericolosa proprio adesso per il Villa d'Almè, che è riuscito però a sfrogliare Tanaglia e compagni. Vediamo ripartenza con Bertoli per Strasser ancora a centrocampo, perde palla ma l'arbitro rischia il fallo. Come dicevo, un campo in cui è un po', sembra scivoloso, in quanto i molti giocatori non riescono a stare in piedi e scivolano facilmente. Seguiamo in azione l'attacco del Villafranca, sul lato destro Bortignon che cerca Strasser per Porcelli, ancora Strasser per Bortignon sul lato destro, vediamo che si prepara cross al centro, arriva Pape Faye che di testa spedisce alta la palla. Una partita comunque bella, finora giocata a viso aperto da entrambe le squadre, e quindi sicuramente il numeroso pubblico qui presente si sta divertendo. Non grossissime azioni pericolose, ma delle mezze occasioni, come abbiamo detto, che non hanno impensierito i portieri di entrambe le squadre. Quando siamo giunti al 26esimo, risultato fermo ancora sullo 0-0, ti ripasso la linea, Thomas.
Grazie a Germano Zerbetto, vicinissimo di nuovo al gol il Legnago, altro pallone recuperato sulla tre quarti, altra occasione insomma in superiorità numerica. Questa volta la coppia composta da Bruni e Gulinati non è riuscita però ad essere incisiva, come era stato l'attaccante di razza che è Diego Vita qualche minuto prima. Adesso riesce a sventare una potenziale azione pericolosa il Legnago con il lancio lungo direttamente in fallo laterale. Dunque adesso ci sarà la rimessa in gioco con le mani per il Caravaggio. Prima di andare da Stefano e sentire vedere gli altri risultati cambiati in Serie D, facciamo il punto anche sulla partita dell'Ambrosiana con Edoardo Bedendo.
28esimo minuto al Montindon, ritmi bassissimi di questa partita, anche se negli ultimi minuti l'Ambrosiana ha provato a pigiare il piede sull'acceleratore. Testi, attenzione che va via sul limite dell'area, il suo cross in mezzo, non c'è nessuno, e quindi la palla è presa da Rinaldi che la dà a Barbera. Barbera in avanti, sbagliato il passaggio, e la recupera Biasi in avanti verso Scapini che è in posizione regolare, riesce a tenere il pallone in campo, però è fermato da Braccioli, e quindi la palla finisce tra i piedi della Caronese, che prova a questo punto a centrocampo a impostare il gioco. Rispetto al collegamento precedente, vi devo segnalare che Costa non è stato in grado di proseguire il match per infortunio, al suo posto è entrato Roveda, quindi praticamente cambia poco, perché esce un difensore, entra un difensore, cambia la posizione degli esterni, in quanto Barbera, che prima occupava la fascia sinistra, adesso occupa la fascia opposta, e Braccioli prende il posto di Costa, invece Roveda si posiziona sulla fascia sinistra. Ecco il neo entrato che è contrastato da Testi, va via, scambia in avanti, vanno giù entrambi e viene fischiato un fallo a favore della Caronnese. Vediamo se battono in velocità, invece no, perché Gattoni aspetta ancora di posizionare bene la palla, ha chiesto anche le distanze. Allora adesso Gattoni si è allontanato, sul pallone c'è Rinaldi che chiede le distanze, quindi il signor Colaninno va a posizionare la barriera a distanza regolamentare. Seguiamo questa azione perché sembra essere abbastanza interessante. L'Ambrosiana che è schierato sulla linea dell'area di rigore a tenere alta la linea del fuorigioco, sul punto di battuta c'è Rinaldi, si attende solo il fischio del direttore. Ecco ancora le che si posiziona bene l'Ambrosiana, cerca di, ecco che arriva il fischio, palla dentro, ci pensa però Acri a spazzare la palla dentro, attenzione c'è il gol della Caronnese, gol della Caronnese con Piraccini. Andiamo a ricapitolare cos'è successo. Sullo spiovente che è stato ribattuto da Acri, la palla è stata è ripresa da un giocatore della Caronnese sulla fascia di destra, il quale ha messo in mezzo, dove tratto di tacco con un bel equilibrismo Piraccini ha insaccato la porta del portiere Zanchetta. 31esimo minuto, Ambrosiana 0 Caronnese 1, a voi Legnago.
Brutte notizie dunque proprio in diretta dall'Ambrosiana. Intanto Stefano, sono cambiati altri risultati in Serie D oltre a quelli delle partite collegate?
Al momento soltanto un risultato cambiato, Thomas, in questo girone di Serie B, la partita tra Scanzo Rosciate e Virtus Bergamo, il vantaggio del Virtus Bergamo per 1-0. Tra l'altro, non l'ho detto nel precedente collegamento, in settimana c'è stato anche il recupero sempre del Virtus Bergamo che ha vinto 1-0 contro la Caronnese, gara che non si era giocata lo scorso 3 febbraio. Per quel che riguarda poi un'altra informazione che non ti ho detto, poi ti restituisco la linea, oggi si potrebbe celebrare un altro verdetto in promozione, ossia la promozione del Castelbaldo Masi, ma di più diremo nel corso della trasmissione.
Hai fatto bene a sottolinearlo Stefano, quindi comunque per quanto riguarda la Serie D, il risultato dello Scanzo Rosciate, altro risultato importante in chiave salvezza, tra poco l'analisi anche con un occhio alla classifica con il Legnago che anche adesso ha un 1-1 che poteva rivelarsi interessante, questa volta alla meglio il Caravaggio che nella zona di metà campo riesce ad uscire bene, poi bravi a chiudere sempre con grande concentrazione i difensori del Legnago. C'è Vita che va all'1-1, seguiamo questa azione prima di andare in pubblicità. Pallone che viene messo fuori velocemente, visto che stiamo parlando di risultati, alle 15 sono iniziate anche tre partite di Serie A. Vince 1-0 la Fiorentina sul Torino, gol di Simeone. Vince la Spal in casa della Frosinone, vince soprattutto il Napoli a Roma 1-0, gol di Arkadiusz Milik dopo appena 2 minuti di gioco. Tutti gli aggiornamenti in diretta nel corso del programma. Intanto riparte il Caravaggio con un giocatore del Legnago che è rimasto a terra dopo uno scontro sulla tre quarti campo legnaghese. Ancora possesso per quanto riguarda il Caravaggio, l'arbitro fischia e dunque noi diamo la linea agli sponsor.
Radio Grande Sport. Radio Grande Sport, e questa domenica in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire la partita di Serie D girone B Legnago Salis a Caravaggio. La diretta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia, su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie,
Inzai a San Pietro di Legnago. www.fdmenergie.it. Frigo Clima SMC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SMC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39.
Di nuovo in diretta con Radio Grande Sport, soccorso che è arrivato adesso al giocatore del Legnago rimasto a terra, che si alza un po' a fatica, zoppica vistosamente. Adesso vediamo se sarà in grado di proseguire la partita. Il direttore di gara è circondato da una serie di giocatori. Il gioco ovviamente adesso si risposterà sulla tre quarti campo offensiva da parte del Legnago Salus, dove il gioco era stato interrotto con il pallone che sarà probabilmente restituito al Caravaggio. Andrea, a fase così centrale di questo primo tempo, un Legnago che in fase di recupero riesce sempre a rendersi pericoloso.
Questo è dovuto, come dicevamo, alla grande attenzione che i ragazzi di Pagan stanno mettendo nel chiudere ogni spazio e nell'affrontare i propri avversari diretti.
Attenzione adesso però sulla tre quarti, pallone liberato per Ciouna che va al tiro, riesce a deviare la difesa del Legnago, poi il contro tiro questa volta di Crotti, palla a lato, piccolo brivido questa volta che c'è stato.
Il Caravaggio ha potuto sfruttare un paio di rimpalli favorevoli, forse potrebbe prendere fiducia da questa azione, forse no, lo vedremo ovviamente nei prossimi minuti. Se c'è da dire di questa partita rispetto a quello che ancora non vi abbiamo raccontato, che ci sono molti controlli sbagliati, molte imprecisioni, e anche il gol del Legnago è venuto da questo, oltre che dalla volontà da parte di Diego Vita di andarsi a recuperare il pallone e cercare un'azione offensiva. È però la propria la precisione, a mio giudizio, che farà la differenza in questa gara, visto che le occasioni ci sono. Un piccolo aspetto tattico: dopo i primi minuti nei quali l'esterno sinistro Raffaele De Gregorio, e l'abbiamo raccontato anche in diretta, ha avuto molto spazio per attaccare, ora il mister Marco Bolis del Caravaggio ha fatto in modo che uno dei suoi attaccanti, ovvero Arunciona, si spostasse da quella parte e abbassasse insomma le scorribande di De Gregorio, che infatti non ha attaccato praticamente più. Qualche scelta dell'arbitro Giacometti di Gubbio sta mettendo un po' in dubbio, ecco, le valutazioni da parte del pubblico, che insomma non è contento, anche perché sono state delle scelte un po' dubbie, appunto.
Anche adesso un po' di proteste in campo, perché c'è stato un tentativo di cross da parte di Kwame, chiedeva un tocco con il braccio il giocatore del Legnago dentro l'area di rigore, l'arbitro ha lasciato proseguire, adesso ha fischiato anche un fallo in attacco a Penado. Scendiamo in eccellenza perché sono iniziate le gare delle 15:30, quindi tutte quelle dell'eccellenza in giù. Partiamo proprio con il Vigasio che gioca in casa contro la Calidonense. Buon pomeriggio a Giada Perlati.
Eccoci qui, buon pomeriggio dall'Umberto Capone di Vigasio. Ancora sullo 0-0, sono passati 7 minuti dall'inizio della partita, sicuramente una gara importante questa per il Vigasio, per tentare di mantenere il primo posto, il primato in classifica. Sicuramente il Caldiero farà di tutto insomma per riuscire a riportarcelo via. Andiamo un attimo a leggere le formazioni. Per il Vigasio con il numero 1 Maragna, 2 Cinti, 3 Ruggeri, 4 Bovi, 5 Baresi, 6 Sabaini con la fascia del capitano, 7 Signoretto, quest'oggi impiegato per la prima volta dal primo minuto, è un giovane del 2000, 8 Menolli, 9 Antinucci, 10 Vitelli, 11 Coctali. A disposizione del mister Mario Colantoni abbiamo il numero 12 Fazion, 13 Maccarone, 14 Pacchera, 15 Fornari, 16 San Bugaro, 17 Faccini, 18 Braga, e con il numero 20 Turrini. Invece per quanto riguarda la formazione della Calidonense, il numero 1 Nardon, 2 Casolin, 3 Mietto, 4 Comparin, 5 Casale con la fascia del capitano, 6 Rezzadore, 7 Zangara, 8 Foletto, 9 Mazzari, 10 Simoni, 11 Dalzotto. A disposizione del mister Clementi Claudio, numero 12 Zordan, 13 Amal, 14 Munarini, 15 Boschiero, 16 Chiesaro, 17 Filotto, 18 Bergo e con il numero 19 Cano Moreno. Ecco, una partita, come vi dicevo, molto importante, ma questa anche per la Calidonese, che comunque deve cercare a tutti i costi di fare punti per assicurarsi la salvezza diretta in questo campionato di eccellenza, dove là dietro stanno tutte rincorrendo la zona, insomma, nella zona dei playout si stanno tutte rincorrendo pochi punti di differenza. Per ora sono passati 8 minuti, ancora sono un po' in fase di studio le due squadre, siamo ancora sullo 0-0, ci sentiamo per eventuali aggiornamenti, grazie.
Grazie a Giada Perlati, intanto un infortunio che sembra piuttosto grave, un giocatore del Legnago finito a terra, sta ricevendo le cure del caso, un gruppetto di compagni di squadra ma anche di avversari intorno a lui a sincerarsi delle condizioni, gli altri sono vicino alle panchine a rinfrescarsi e a bere, viste le alte temperature di questo pomeriggio, intanto variazione di risultato arrivata in redazione.
36esimo minuto, raddoppio della Caronnese, ancora con Piracini, Ambrosiana 0, Caronnese 2.
E addirittura sta per entrare il lettino dei medici dell'ambulanza, forse sul terreno di gioco, invece si riesce a rialzare sulle sue gambe. Il giocatore del Legnago infortunato dovrebbe trattarsi di Santiago Marin, che adesso si avvicina verso la panchina, probabilmente ha preso un colpo alla testa, torna così il lettino per fortuna dell'ambulanza fuori dal terreno di gioco, sembra meno grave del previsto l'infortunio a Marin, che adesso si sta tenendo probabilmente del ghiaccio sulla fronte proprio per così alleviare il dolore del colpo preso. Bisognerà essere sicuri delle sue condizioni prima ovviamente di farlo rientrare in campo, visto il colpo preso alla testa. Partita che però è destinata a riprendere tra pochi istanti. Continuano a scaldarsi tre componenti della panchina, in particolare riconosciamo tra questi Jacopo Mantovani, vediamo se sarà lui il giocatore designato per entrare in campo. Intanto il Legnago restituirà il pallone al Caravaggio, minuto numero 39, risultato sempre di 1-0, decide fin qui il gol di Diego Vita che ha sbloccato la partita. Il Caravaggio, a dire la verità, non ha costruito grandi occasioni da gol, dall'altra c'è un Legnago che si difende bene, riesce poi riconquistando il pallone a ripartire, a rendersi pericoloso. Questa volta deve stare attento però in difesa a Ciona, che va all'uno contro uno proprio con De Gregorio, finisce a terra il giocatore, si lamenta, non c'è fallo per il direttore di gara, vediamo se mette il pallone fuori il Legnago. Anche una scelta intelligente, visto che era in un angolino e rischiava di essere pressato al portatore di palla legnaghese, e dunque soccorsi anche per il numero 11 del Caravaggio. Noi andiamo avanti con gli inviati, andiamo da Enzo Ferraro per la gara di promozione tra il Colonia Veneta e il Castelnuovo Sandrata. La linea, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi radioascoltatori, siamo all'undicesimo del primo tempo, ma possiamo dire che finora sono stati giocati 4-5 minuti, non di più. Un scontro aereo di Puglia da parte del Colonia, dell'attaccante del Colonia, colpito la testa, niente di grave fortunatamente, però fa il gioco fermo, dunque è entrato al suo posto Lucchiari, dunque partita che praticamente è cominciata da pochissimo, da 5 minuti, possiamo solamente un tiro in porta da parte del Castelnuovo Sandrati e Cailotto, proprio un tiro da fuori area che non ha impensito assolutamente Pastorello, pronto alla parata. Due parole solamente, Castelnuovo Sandrati in cerca di punti per entrare in zona salvezza tranquilla, Colonia che cerca l'aggancio proprio nella zona playoff, dunque partita che dovrebbe presentarsi molto bene, finora le squadre stanno controllando soprattutto nella zona di centrocampo, dunque solamente tiro di Cailotto. Siamo adesso al 12° del primo tempo, Colonia 0, Castelnuovo Sandrati 0, a voi la linea.
E ancora in 10 uomini, il Legnago non ha ancora fatto il suo ingresso in campo di nuovo, Santiago Marin, non è neanche arrivata la sostituzione, ecco Santiago Marin con una vistosa fasciatura alla testa, pronto a rientrare, probabilmente hanno dovuto così chiudere velocemente la ferita, adesso chiede a gran voce di rientrare il giocatore del Legnago, i componenti della panchina hanno smesso, in teoria il riscaldamento sembra stare bene, il giocatore nonostante appunto la vistosa fasciatura proverà almeno a resistere fino all'intervallo, dunque il giocatore maglia numero 4 del Legnago che non viene ancora fatto entrare dal direttore di gara, gli facendo da aspettare, vediamo se lo faranno entrare a breve. Intanto altra variazione di risultato.
Vantaggio per la Rocca per il Cerea, Boscaro Alessandro inventa per Peroni che lascia partire un destro sul palo lungo, il portiere non ci arriva, 1-0 Cerea, a voi la linea.
E dunque subito in vantaggio il Cerea contro il Fanalino di Coda Provese nel campionato di prima categoria girone B, questa lotta che continua al vertice tra il Cerea e il Montorio. Intanto l'arbitro non fa ancora entrare Marin, probabilmente vuole controllare che non ci sia sangue, che la fasciatura sia a posto, e effettivamente l'arbitro gli dice che non può entrare, forse ha la maglietta sporca, non sappiamo bene quale sia il problema, ma l'arbitro ancora non fa entrare il giocatore del Legnago. ovviamente proteste sia in campo che fuori, perché appunto il giocatore non viene fatto entrare. Andrea.
Sì, la dinamica è questa, nel senso che abbiamo visto la fisioterapista del Legnago alzarsi e andare verso gli spogliatoi per recuperare, diciamo, dell'attrezzatura medica migliore, più, mi viene a dire, approfondita rispetto a quella che aveva già a disposizione in panchina, ma nel frattempo è stato anche inviato un ragazzino sempre dalla panchina del Legnago per gli spogliatoi a recuperare un'altra maglia per Marin. Il ragazzino forse non ha avuto l'indicazione esatta, forse poverino ha corso più che poteva ma non a sufficienza per arrivare in tempi realmente rapidi, e infatti poi dopo ho dovuto fare una sorta di staffetta verso un altro addetto che ha fatto gli ultimi metri decisamente in modo più veloce. Adesso il povero Marin dovrà anche giocare con la maglietta a maniche lunghe, visto che il regolamento impone all'arbitro di far cambiare una maglia se questa è rimasta sporca o ha ancora tracce del sangue che il ragazzo ha perso, ma che non gli impedirà di procedere nella partita. Torna al suo posto proprio davanti alla difesa a schermare i suoi compagni dagli attacchi del Caravaggio, che in questi ultimi minuti sta cercando il pareggio.
Carina questa nota così per quanto riguarda Marin, chissà se all'intervallo riusciranno a lavare la maglietta a maniche corte, perché la temperatura,
o a tagliare le maniche di quella
o a tagliare le maniche di questa, perché davvero la temperatura non è assolutamente da maniche lunghe. Intanto tentativo di cross dalla sinistra da parte di Diego Vita, deviato, riesce a far su il pallone Mazzoli, ma qualche applauso anche del pubblico ad incitare Legnago, che effettivamente dopo da qualche minuto non si rende più pericoloso, sta forse aspettando l'intervallo, anche perché il caldo sicuramente si sta facendo sentire. C'è però da stare attenti, perché il Caravaggio è squadra che da metà campo in su qualche grattacapo può crearlo. Intanto andiamo avanti con i collegamenti dal campo, dai campi del calcio dilettantistico veronese. Il prossimo inviato è Piero Corsato per Opeano Calcio Mozzecane. Buon pomeriggio Piero.
Sì, buon pomeriggio a tutti voi. 0-0 qui al Comunale, al 14esimo minuto di gioco tra Opeano e Mozzecane. È sfida diretta per la salvezza tra queste due formazioni che stanno un po' deluso, stanno deludendo dopo una via di campionato promettente partito con altre ambizioni. L'arbitro è Tiso della partita, formazioni titolari al completo. Finora c'è stata un'azione piacevole dell'Opeano, comunque niente gol, niente reti, ma la partita si preannuncia molto interessante. Qui 14esimo minuto di gioco, confermo 0-0 tra Opeano e Mozzecane.
Grazie al nostro inviato. Intanto ci stiamo avvicinando al termine della prima frazione di gioco, sicuramente ci sarà da recuperare visti gli infortuni e l'ingresso in campo più volte dei membri dello staff sanitario delle due squadre. È scoccato adesso il 45esimo, infatti vediamo l'addetto con la lavagnetta nella zona di metà campo pronto a segnalare i minuti di recupero per questa prima frazione di gioco. Intanto possesso che torna tra i piedi dei giocatori del Legnago, che tra poco appunto rimetteranno in campo il pallone. Due i minuti di recupero concessi dal signor Giacometti della sezione di Gubbio, il direttore di gara di questa partita. Legnago che prova subito a farsi vedere in avanti, sbagliato il tocco in verticale per Diego Vita, che viene subito pressato da un avversario. Allora rimessa che torna in possesso del Caravaggio, che ha già messo in gioco il pallone con Boup, che prova il lancio lungo subito a cercare lo stacco aereo di Personè, che riesce a trovare in qualche modo Perigo, poi pallone che viene giocato sulla tre quarti e finisce direttamente sul fondo. Anche qui timido il tentativo da parte del Caravaggio. Manca poco ormai alla fine, già collegato con noi Germano Zerbetto, facciamo un po' il punto anche con lui sulla partita del Villafranca.
Siamo in pieno recupero al primo tempo, in questo momento risultato ancora fermo sullo 0-0. Al 39esimo spauracchio per la difesa del Villafranca, in quanto avanti, tradito da un errato rimbalzo del pallone, riesce per fermare il giocatore avversario, tocca la mano col pallone al limite dell'area, l'arbitro opta per il cartellino giallo, ma ha rischiato moltissimo, in quanto essendo ultimo uomo quel giallo poteva diventare rosso.
Per quanto riguarda le occasioni da gol, un calcio di punizione per il Villavalle che è stato deviato dalla barriera e poi un tiro di Porcelli che sulla linea di porta è stato deviato da Del Carro. Vediamo, seguiamo in questo momento l'ultima azione d'attacco per quanto riguarda il Villafranca. Sul lato destro vediamo Turrini, cerca il cavallo al centro, la stoppa Bertoli che però in maniera errata non riesce a seguire a Pape Faie. Dall'altra parte vediamo il Villavalle che lancia in attacco l'unico attaccante, ma è pallone preda dei difensori. Vediamo ancora il capitano Avanzi che cerca di buttare avanti la palla. Quindi quando siamo giunti ormai in pieno recupero, due esattamente ne ha decretati l'arbitro e siamo già a un minuto e mezzo del recupero, risultato fermo sullo 0-0 e vediamo proprio che in questo momento decreta la fine delle ostilità del primo tempo sul risultato di Villavalle 0, Villafranca Veronese 0. Ti ripasso la linea, Thomas.
Grazie Germano Zerbetta, finito da qualche istante il primo tempo, anche qui a Legnago si è concluso con un'occasione per la squadra di casa, buona ancora l'azione di Diego Vita che ha messo dentro l'area di rigore un pallone interessante per Bruni che non è riuscito a girarsi, andare alla conclusione, costretto al passaggio all'indietro per il numero 8 Alessio Gulinati che però non è riuscito col suo tiro a inquadrare lo specchio della porta. Andiamo a sentire come è finito il primo tempo anche della partita dell'Ambrosiana. Purtroppo abbiamo sentito dal messaggio vocale Edoardo che sono arrivate ulteriori brutte notizie.
È così, intervallo al Montindon, il 36esimo minuto, la Caronese ha trovato il raddoppio sempre con Piracini che ha dribblato più di un giocatore nel tre quarti, si è presentato in area di rigore, il suo tiro a incrociare non ha lasciato scampo al portiere Zanchetta. L'Ambrosiana che dopo questo ha provato a reagire al 45esimo minuto, una punizione dalla tre quarti dell'Ambrosiana non ha subito effetti per la squadra oggi in maglia bianca. Al 47esimo minuto invece Acri che cade in area di rigore, si è chiaramente tuffato, chiedevano a gran voce i locali il calcio di rigore, la palla che è arrivata poi a Fabio Alba che era in fuorigioco, nonostante ciò ha tirato e la palla era finita sulla traversa. Primo tempo che si è giocato a ritmi comunque medio-bassi, l'Ambrosiana che non merita questo doppio svantaggio, è necessario concretizzare maggiormente le azioni in area offensiva per i locali. La Caronese invece spietata con il centravanti Piracini che per due occasioni ha fatto due gol e devo anche comunicare che quelle due occasioni sono sostanzialmente le uniche più pericolose della formazione varesina. Per l'Ambrosiana invece in questo intervallo è necessario quanto mai suonare la carica per provare a raddrizzare questa partita. Intervallo al Montindon, Ambrosiana 0, Caronese 2, linea Legnago.
Grazie Edoardo Bedendo, commentiamo invece il primo tempo del Legnago contro il Caravaggio con Federico Zugliani, un Legnago che cercava continuità di risultati dopo la bella prova della settimana scorsa, per ora ci sta riuscendo, ha lasciato un pochino al Caravaggio la partita, però spirito giusto, soprattutto giusta aggressività, infatti il gol è nato da una palla recuperata.
Sì, buon pomeriggio a tutti, direi che questo Legnago sta affrontando la partita con la testa giusta, come dicevi giustamente tu inizialmente ha lasciato sfogare diciamo così gli avversari, poi piano piano ha preso il controllo, poi chiaramente dopo il gol ha potuto amministrare, anche perché gli avversari forse sono rimasti un pochino diciamo così scioccati dal gol preso, visto che appunto è arrivato su una loro palla persa piuttosto sanguinosa, bravo Diego Vita ad approfittarne. Quindi Legnago in vantaggio, un risultato che andrebbe consolidato per insomma non dover restare fino al 90esimo con i battiti del cuore accelerati, perché sarebbe una vittoria importante se arrivasse, anche in virtù dei risultati che arrivano dagli altri campi. E comunque detto questo, Legnago deve cercare di vincere il più possibile per non dover guardare troppo a quello che fanno le dirette concorrenti.
Una buona prova soprattutto di Diego Vita fin qui, sembra davvero un giocatore ritrovato dopo quella fase centrale che tra infortuni e così non l'ha fatto giocare i suoi standard, insomma due gol la settimana scorsa, gol questa domenica, un giocatore fondamentale per questo Legnago.
Sì, diciamo è stato un po' sfortunato perché appunto aveva qualche problema fisico. fisico, poi sei infortunato, poi chiaramente come tutti i giocatori che rientrano da un infortunio serve un attimo per riprendersi, ma appena è arrivato al 100% ha fatto vedere il perché tutti lo considerano così importante, un'importanza assolutamente meritata. Diego Vita è una delle chiavi di questo Legnago.
Da sottolineare anche la prova difensiva, tutte le volte che abbiamo visto qui il Legnago, a parte qualche caso isolato, ha sempre dimostrato una gran concentrazione dietro. Oggi manca Parrino, però stanno giocando molto bene i due centrali. Sorprende il fatto che i numeri dicano ancora che quella del Legnago è la peggior difesa, stando alla prestazione di oggi e a tante prestazioni che abbiamo visto di attenzione e concentrazione del reparto arretrato.
Sì, va detto che purtroppo tanti gol sono arrivati vari o su errore collettivo o su palle perse, quindi non su un attacco diretto alla difesa. Questo spiega diciamo questa dicotomia per cui la difesa gioca bene ma la squadra prende tanti gol, perché certe circostanze diciamo che hanno portato ai gol in maniera diversa rispetto alla classica difesa che viene saltata, che Legnago ha una buona difesa,
cioè, si vede
Parrino l'anno scorso era stato forse il miglior difensore del campionato, quest'anno ha iniziato purtroppo con qualche problema fisico che l'ha un po' penalizzato, oggi fuori per squalifica, manca anche Pasquale Porcaro che invece ha avuto un piccolo acciacco, quindi coppia centrale inedita con Di Dionisio e Orchi che stanno facendo bene, anche con Dabo oggi capitano e di Gregorio sulle fasce che stanno facendo la loro. Niente da dire, farei fatica a dire qualcuno che non ha giocato bene onestamente finora.
E infatti la domanda che facciamo sempre all'intervallo con te sulla panchina è un po' superflua in questo caso, perché tutti stanno facendo bene, sappiamo delle armi in attacco, c'è in panchina anche Jacopo Mantovani che avevamo visto titolare nelle ultime gare casalinghe, se puoi darci qualche indicazione se è una scelta tecnica oppure il giocatore non è al 100% e se eventualmente poi nel secondo tempo si abbassano i ritmi, effettivamente può essere un'arma importante per geometria e ordine.
Ma diciamo che evidentemente mister Pagano ha notato come possa essere una chiave il fatto di inserirlo a partita in corsa per cambiare i ritmi, quindi ha deciso per questa scelta tecnica. Io così ipotizzo che lo vedremo comunque, anche perché insomma Santiago Marin forse farà fatica a giocare con quel bendaggio così importante
e con le maniche lunghe, commentavamo, perché la maglietta è arrivata con le maniche lunghe con questo caldo, speriamo abbiano le forbici per accorciarne manualmente, insomma.
Io riporterò questa tua frase al nostro magazziniere, dopodiché sono cavoli tuoi,
perché... No, ma non è una critica al magazziniere, però effettivamente è arrivata la maglietta dagli spogliatoi con le maniche lunghe, effettivamente con questo caldo povero giocatore avrà...
No, e poi il problema è se ascoltano le tue indicazioni di tagliare le maniche.
Ah, ok.
Perché le magliette sono sacre.
Allora piuttosto laviamo la maglietta sporca, esatto, con le maniche corte. Esatto. Chiedo scusa al magazziniere, grazie a Federico Zugliani.
A voi.
E diamo intanto, arrivata già una variazione di risultato, perché lo ricordiamo, le partite dall'eccellenza in giù stanno ovviamente giocando, visto che sono iniziate le 15.30, allora variazione la sentiamo subito.
Variazione del risultato qui da Fumane, passa in vantaggio il Valpolicella grazie a D'Aleo che trasforma un calcio di rigore.
Linea di sponsor.
Radio Grande Sport, questa domenica in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire la partita di Serie D Girone B Legnago Salus a Caravaggio. La diretta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia, su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie, in ZAI a San Pietro di Legnago, www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39. Aleo. Sono le 15:56. Il segnale orario vi è offerto da Supermercati
Tosano. Qualità e convenienza a portata di mano.
Positivamente. Le buone notizie per un mondo migliore a cura di Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue.
Portare i propri amici a quattro.
La Croce Rossa di Cerea, in occasione del trentennale di attività, promuove la sensibilizzazione del diritto internazionale umanitario, offrendo 5 serate con film proiettati al Cinema Mignon di Cerea alle ore 21. Il 12 marzo, America's Sniper. Il 19, Storia di una ladra di libri. Il 2 aprile, The Monuments Man. Il 9, Il diritto di uccidere. Il 7 maggio, No Man's Land.
A conclusione degli eventi per il trentennale, sabato 11 maggio, presso l'area ESP, raccolta fondi per l'acquisto di un'ambulanza con lo spettacolo dei T'ho trovato Vocal Group. Ingresso 10 euro. In collaborazione con Radio RCS, Art Video, Cinema Mignon e il patrocinio del Comune di Cerea e Area ESP. Compie 16 primavere, Vini Veri, Vini Secondo Natura, la più longeva manifestazione italiana di vini e prodotti alimentari ottenuti da processi naturali, organizzata dal Consorzio Vini Veri dal 5 al 7 aprile all'area ESP di Cerea. Un centinaio di artigiani del vino, indipendenti italiani ed esteri provenienti da Austria, Repubblica Ceca, Francia, Slovenia, Portogallo, oltre al nutrito gruppo dalla Spagna. Vini Veri all'area ESP di Cerea dal 5 al 7 aprile. Vini Secondo Natura. Su Radio RCS ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 Jesus Lenny Gomez, l'esploratrice dei territori con Diversamente Veneto. In replica la domenica dalle ore 10 su Radio RCS.
Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport vi è offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publiuno, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne totem, vetrine e decor, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publiunosrl.it. Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda e della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
E ti scegli ed acquisti tutto quel che ti pare, ma solo alle Vallette, centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X, it's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini, a Venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Al raddoppio di Cerea è sempre Alessandro Boscaro che crea su punizione un assist per Marvin che di testa mette all'incrocio. 2-0 ancora per voi la linea.
E dunque il gol di Marvin Favaglia a dare il raddoppio all'Atletico Città di Cerea. Ben ritrovati in diretta con Radio Grande Sport. Siamo collegati dallo stadio Mario Sandrini di Legnago, dove stanno giocando il Legnago Salus e il Caravaggio. Partita di Serie D, il girone B, quello che vede impegnate le tre veronesi, tutte coinvolte nella lotta per non retrocedere. Questa partita e le altre di Serie D sono iniziate alle 15, mentre alle 15.30 e dunque stanno giocando ancora il primo tempo tutte le gare dall'Eccellenza in giù. Siamo invece all'intervallo della partita del Sandrini, quindi continuiamo con i nostri collegamenti dai campi. Andiamo nel girone A di prima categoria, andiamo adesso da Marica Boscaini per Valpolicella Parona. Buon pomeriggio Marica.
Buon pomeriggio, salve a tutti. Qui a Fumane variato il risultato al 17° in questo primo tempo, grazie al Valpolicella che è passato in vantaggio. Palla per Donatoni in area che viene atterrato in modo falloso, l'arbitro concede il calcio rigore, sul dischetto si presenta D'Aleo che appunto trasforma. D'Aleo che un minuto fa ha avuto un'ottima occasione per raddoppiare, ma il suo pallonetto è rimbalzato a porta vuota, rimbalzato davanti al porta e si è alzato sopra la traversa. Un Valpolicella che oggi si presenta in campo con Paiola, Cottini, Massaro, Balzarini, Resentara, Lorenzi, Donatoni, Bugnotto, D'Aleo, Vicentini, Melchiori e Crivellaro. Rastoni di contro una Parona in campo con Venturini, Avesani, Venturelli, Sani, Chilelli, Carcereri, Carrillo, Nardone, Simeone, Degnoni e Agnolin, mister Marai Flavio. Come ti dicevo, al momento sta conducendo il Valpolicella questa importantissima gara in zona salvezza, quando siamo arrivati più o meno alla mezz'ora di questo primo tempo. Ti ripasso la linea.
Stanno tornando in campo il Legnago Salus e il Caravaggio, è passata una mezz'ora anche sui campi dall'Eccellenza in giù. Andiamo da Stefano Paganetto per fare il punto su tutti i risultati cambiati. Forse non ci sente Stefano, torniamo da lui tra pochissimo. Allora diamo un'occhiata alle formazioni in campo, vediamo se c'è qualche sostituzione. Abbiamo visto tanto riscaldamento nella fila del Legnago nel corso dell'intervallo. Per ora è in campo ancora Santiago Marin, le maniche della maglietta sembrano essere corte, buon per lui. Intanto altra variazione di risultato che ci è arrivata da un campo.
ancora per la Rocca, 3-0, ancora Alessandro Boscaro che crea, e questa volta però è Ambrosi che tu per tu col portiere segna.
E dunque praticamente 3 assist per Alessandro Boscaro, è arrivato il gol anche di Ambrosi per quanto riguarda l'Atletico Città di Cerea. Noi rimaniamo invece nel girone A di prima categoria e dopo Marica Boscaini sentiamo anche Federico De Vecchi per Croz Zai Olimpica d'Ossobuono.
Sì, buon pomeriggio a tutti, qui siamo arrivati al 29esimo minuto del primo tempo, risultato ancora di Croz Zai 0, Olimpica d'Ossobuono 0. Partita abbastanza intensa fino a questo momento, ma non ci sono state occasioni degne di nota. È stato un tiro al 22esimo di Baraldi dai 25 metri, deviato in corner dal difensore, palla uscita di circa un metro sopra la traversa difesa della porta difesa da Pozzi. Fino a questo momento però un attacco del Crozai sulla sinistra con il numero 7 Donatiello che viene anticipato, la palla esce e sì, Crozai può soffrire nella rimessa laterale. Andiamo velocemente intanto a leggere le formazioni. I padroni di casa schierano Pozzi, Zorzella, Roveda, Andreani, Pesenato, Donatiello, Pellegrini, Palombra, Francesco Montoli e Twill. Risponde l'Olimpica d'Ossobuono di Mister Meneghetti, tra l'altro grande ex di questa sfida. Ci seguiamo ancora un tentativo di Donatello messo in corner da un difensore dell'Olimpica. Come dicevamo, per l'appunto gli ospiti sono allenati da Meneghetti, che due anni fa è stato protagonista alla guida del Croazia di una straordinaria stagione conclusasi con la salita in promozione. E l'Olimpica d'Ossobuono in farcita di ex, tra l'altro, e a cominciare dal portiere tedesco, poi c'è il numero 2. Andiamo andata alla lettura poi del resto della squadra, degli ospiti. Numero 2, come dicevamo, Caldana, 3 Gioia, poi Locatelli, Calminati, Marangon, Peroni, Ceri, Lucenti, Baraglia e Pascarella. E seguiamo in questo momento, c'è un lancio in avanti per Lucenti, è ottima la palla per il numero 9 dell'Olimpica d'Ossobuono. Vediamo che riesce, bravissimo in questo caso, il numero 3 del Corda Roveda. Un'ottima diagonale a recuperare e a spazzare via il pericolo. 30esimo primo tempo, Crozai 0, Olimpica d'Ossobuono 0, linea a voi.
1 minuto e 20 secondi trascorsi nel corso della ripresa allo stadio Sandrini di Legnago. Subito pericoloso il Caravaggio con un calcio di punizione battuto da Zanola dentro l'area di rigore. Sugli sviluppi della punizione, poi corner guadagnato sempre dal Caravaggio, che si appresta adesso a batterlo dalla destra. Tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Pallone a rientrare verso l'area sul primo palo pericolosamente. Pallone che esce, ci sarà ancora calcio d'angolo per il direttore di gara, mentre i giocatori del Legnago sostenevano che l'ultimo tocco fosse stato proprio di un giocatore maglia bianco-rossa del Caravaggio. Bianco-blu invece gli uomini di mister Andrea Pagan, che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0, gol di Diego Vita, calcio d'angolo battuto corto, pronto ad andare nuovamente al cross il Caravaggio, cross che arriva adesso dentro l'area di rigore, svetta di testa un giocatore del Legnago, tutto inutile perché c'è anche stato un fallo in attacco da parte della squadra ospite. Allora calcio di punizione dentro l'area di rigore che sarà affidato ad Andrea Cuoco, il numero 1 del Legnago. Andiamo da Renzo Cappelletti, già collegato con noi per Audace Casaleone. Ciao Renzo.
Eccoci qua, buona domenica a te e a tutti i grandi ascoltatori di Radio RCS. Qui il risultato è 0-0, ma la partita in questo momento è molto emozionante perché, come detto, di gol nemmeno visti, qualche buona azione, ma una partita molto tattica con due squadre che stanno tentando di sbilanciarsi e tentano qualche sortita. La prima è capitata a Pasquali, il numero 10 del Casaleone, che ha sparato però alto sull'incrocio. Al decimo l'Audace ne ha falliti tre tentativi uno dietro l'altro, però sempre sbagliando la porta. Comunque una partita molto interessante, sono qua in tribuna con un ospite eccezione come Silvano Viglini, presidente allenatore del Legnago, che mi conferma queste mie parole col cenno della testa dicendo che è una partita molto interessante e soprattutto molto equilibrata in due squadre che vogliono ambedue emergere in questa sfida. Per il momento è tutto, ci sentiamo più tardi.
Grazie Renzo Cappelletti, andiamo adesso sì da Stefano Paganetto per fare il punto sui risultati cambiati dall'eccellenza in giù.
Sì Thomas, tanti risultati cambiati, partiamo comunque anche dalla Serie D, vediamo cosa sta succedendo con il Cesarano che conduce 3-2 nei confronti della Prosesto, Como d'Arfobuario 1-1 nel risultato, Mantova che conduce 2-1 contro il Seregno, Pontisola Rezzato è 0-0, mentre è pervenuto il pareggio lo Scanzarosciate 1-1 contro il Virtus Bergamo, la Virtus Bergamo, chiediamo scusa. In eccellenza in questo momento arriva il raddoppio del Caldiero che vince 2-0 contro il team Santa Lucia Golosina, il primo rete è stato firmato da Brunazzi, tra l'altro ex di questa partita, il raddoppio di Nicolo Zanetti, ex Legnago. Per quel che riguarda l'altra sfida, tutta veronese, il San Martino of Peme conduce 2-1 sul campo del Garder, dato in vantaggio per primo il San Martino con Filippini, poi il pareggio di Oliboni per il Garda, poi il 2-1 per il San Martino firmato da Pietro Filippini. Vince anche il Valgatara 1-0 sul campo del Montecchio Maggiore, la rete di Leonardo Altrighetti, mentre le altre sfide Arcella Futebol Brenta 1-0, mentre Abano Pozzonovo 0-1. Abbiamo variazioni anche dal campionato di prima categoria, il Gironella, gol del Real Grezzana Lugo che conduce 1-0 sul campo del Lugagnano, la rete di Taffarel, mentre in prima categoria Girone B 1-1 tra Valtramigna Cazzano e Isola Rizza, il relativo vantaggio per primo il Valtramigna Cazzano, mentre la Pro San Bonifacio conduce 1-0 contro il San Giovanni Nerione, vince anche il Bovolone 1-0 contro il Pozzo. Al momento non abbiamo risultati dal campionato di promozione. A te Thomas.
Grazie Stefano. Andrea, il secondo tempo è iniziato da 5 minuti ormai, il Caravaggio dal lato suo prova a costruire qualcosa, Legnago che sembra aver iniziato sulla stessa linea del primo. Non ti sentiamo. Prego.
Okay. Eccoci qua, era stato spento il microfono da chi mi ha preceduto. E, mi dicevi Thomas, l'atteggiamento della partita, sì, le due squadre hanno ripreso come nel primo tempo, forse il Caravaggio un po' più convinto, da notare come Marco Bolis, allenatore degli ospiti, faccia ruotare i suoi tre attaccanti che continuano a cambiare posizione nel tentativo di cambiare gli equilibri e mettere in difficoltà la difesa del Legnago, come è stato detto nell'intervallo, difesa inedita che però si è comportata molto bene. Dall'altra parte la squadra di casa potrebbe beneficiare dell'offensiva degli ospiti, eventualmente anche di un cambio di equilibrio, di qualche contropiede per dirla semplice, sfruttare il peso offensivo comunque dei suoi attaccanti in campo che aspettano l'occasione per un raddoppio che sarebbe una buona certezza, una buona ipoteca su un risultato per il momento estremamente positivo, anche viste le notizie che arrivano dagli altri campi delle dirette concorrenti.
E intanto è già collegato con noi anche Massimiliano Cavattoni per Zevio Boys Buttapedra, partita del girone B di prima categoria. Ciao Massimiliano.
Sì, buon pomeriggio a voi, siamo al 38esimo qui a Zevio, 0-0 tra Zevio e Boys Buttapedra, in una partita davvero fondamentale per la lotta per non retrocedere. Ricordiamo che le due squadre sono appaiate a pari punti nella prima frazione, finora il sicuramente meglio lo Zevio che si è reso molto più pericoloso, anche se non è riuscito a trovare il colpo vincente per battere l'Irlanda. La prima occasione è arrivata dopo soli 40 secondi con una splendida rovesciata di Fracasso che per lo Zevio che è finita fuori di pochissimo. Due minuti dopo la risposta del Boys Buttapedra, ma il portiere Pirelli dello Zeve è stato bravo a uscire e chiudere la strada al numero 11 Girelli. Velocemente diamo le formazioni partendo dai padroni di casa dello Zeve che schierano il numero 1 Pedrelli, 2 Girardi, 3 Gianello, 4 Scolaro, 5 Scolari, 6 Bressan, 7 Poli, 8 Diagi, 9 Goffredo, 10 Fracassi, 11 Cherubin. Il mister è, come nelle ultime settimane, Lucio Merlin. Rispondono gli ospiti di mister Cordioli con il numero 1 Girlanda, 2 Molinari, 3 Varano, 4 Danese Francesco, 5 Danese Gianmarco, 6 Bolla, 7 Negri, 8 Poletto, 9 Miglioranzi, 10 Sabbion e 11 Girelli. Dirige la sfida il signor Malluc della sezione di Rovigo, 0-0 tra Zevio e Boys Buttapedra. Quando siamo al 40esimo, da Zevio per ora è tutto a te Thomas.
È rimasto a terra qui al Sandrini Bruni dopo un contrasto, Legnago ha continuato a giocare perché l'azione offensiva era favorevole alla squadra di mister Andrea Pagano, azione che poi non si è concretizzata, sportivi quelli del Caravaggio a mettere fuori il pallone loro in un secondo momento, adesso ha ricevuto le cure dello staff, è uscito a bordo campo, vediamo se sarà in grado di proseguire perché continua ad essere abbastanza dolorante il giovane classe 2000 del Legnago, vediamo se continuerà la sua partita. Intanto altra variazione di risultato.
Terzo gol della Caronnese con Gattoni al minuto 7, Ambrosiana 0, Caronnese 3.
Si mette malissimo per l'Ambrosiana non solo in questa partita, anche in ottica classifica, è una sconfitta che ormai sembra abbastanza scritta visto le tre reti di svantaggio, anche se nel calcio non si sa mai, e continuiamo a tifare per l'Ambrosiana. Intanto attenzione al Caravaggio che prova a costruire nella zona di metà campo, pallone controllato sulla destra, tentativo di uno contro uno da parte dei giocatori della squadra ospite che poi sono costretti ad arretrare, pallone che viene giocato in orizzontale sulla tre quarti campo, poi bravo Santiago Marin a intercettare la sfera, guadagnarsi un calcio di punizione e dunque far respirare i suoi. Andiamo avanti con i collegamenti, andiamo da Carlo Fadini che abbiamo già sentito più volte per le variazioni di risultato della partita tra Atletico Città di Cerea e Provese. A te la linea Carlo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, c'era avanti 3-0, vi vogliamo gli oletti. A Tarto Peroni ha raddoppiato Favalli, poi 3-0 ha portato la firma di Ambrosi. Diciamo che prima dell'arrivo del Celeste sicuramente è stata un'occasione per la Provese, che è giusto riportare, e non è riuscita però a portare in vantaggio la squadra ospite. Per il resto la partita è una partita in discesa e ora si sta vedendo sicuramente qualche giovane interessante per la Provese, avendo in campo tra il 2001 e il 2000, per cui sicuramente comunque interessante. A voi del
Grazie a Carlo Fadini, occasione dunque per la Provese per mettere in mostra qualche giovane. Intanto sono pronte due sostituzioni, entrambe per le fila del Caravaggio. Pronto a uscire il numero 2, Alujai, che era anche stato ammonito nel corso del primo tempo dentro Granillo, classe 1999. Pronto a entrare anche Turlini, un 2000, un altro giovanissimo. Vediamo chi sarà il giocatore che uscirà per lui dal terreno di gioco. Si aspetta la comunicazione di questo altro cambio, è Ciona, e dunque questo il doppio cambio: fuori Alujai e Ciona, dentro Turlini e Granillo. Dunque vediamo se questi cambi porteranno a qualcosa nelle fila del Caravaggio, i cambi scelti da mister Marco Bolis, quando siamo ormai giunti al minuto numero 10, anzi 11 quasi, del secondo tempo di questa gara, con il Legnago che prova un cross in mezzo per Danilo Peinado, che ha avuto pochi palloni effettivamente giocabili fin qui, poi ancora alimenta l'azione Vita, che prova ad andare via addirittura con una Veronica, fermato, ma azione ancora buona per il Legnago, pallone morbido proprio per Vita, appena dentro all'area di rigore, contrastato bene dagli avversari, poi prova ad intervenire senza commettere fallo, ma concede in qualche modo la ripartenza al Caravaggio. Allora attenzione con Kwame, che arriva a gran velocità per impedire la ripartenza e riesce a mettersi tra il pallone e l'avversario, a guadagnare anche un calcio di punizione. Grande intervento questo di Willy Kwame, e dunque possiamo andare di nuovo da Germano Zerbetto per fare il punto della partita del Villafranca, partita, lo ricordiamo, importantissima in chiave salvezza contro il Villa Dalmea. Alla linea, Germano.
Undicesimo della ripresa, risultato ancora fermo sullo 0-0. Mister Facci dal primo minuto della ripresa ha sostituito il numero 7 Porcelli con il 17 Elefante. Proprio quest'ultimo alcuni minuti fa si è reso pericoloso con un'azione, con un tiro cross sul secondo palo dal lato destro, che ha impensierito la difesa non poco della Villa Valle, che all'ultimo è riuscita a deviare. Dall'altra parte Villa Valle, proprio un minuto fa, con un'imbucata al centro, ha messo un giocatore a tu per tu con Rossi. Rossi, il portiere, è riuscito ad anticiparlo e a deviare. Vedremo in questo secondo tempo se le due squadre si accontenteranno del pareggio piuttosto che invece cercare l'intera posta in palio. Un po' in ombra quest'oggi Bomber Bertoli, che ha perso numerosi palloni, però sappiamo che il suo fiuto del gol non può mancare a questo Villafranca, quindi magari speriamo sempre che in un momento, dal momento all'altro, appunto, Bertoli possa decidere la partita. Abbiamo visto comunque anche Elefante, che è entrato ben carico, e quindi il fantasista napoletano sappiamo che può decidere anche lui le partite. Quando siamo giunti al dodicesimo del secondo tempo, risultato fermo ancora sullo 0-0, ti ripasso la linea a Thomas.
Grazie anche a Germano Zerbetto. E intanto, nel periodo non collegato, tentativo di progressione dal diciamo così dal vertice alto dell'area di rigore, vertice di sinistra, fermato bene dalla difesa del Caravaggio, tentativo di Diego Vita. Adesso pallone perso dal Legnago, rumoreggia un pochino il pubblico di casa, rimessa lunga con le mani per il Caravaggio, che non trova la spizzata aerea da parte di Personè, poi ancora batti e ribatti nella zona centrale del campo, pallone che diventa buono per Bruni, che prova a servire Peinado, che si avventa sul pallone. Contrasto vinto anche in questo caso dai giocatori del Caravaggio. Andiamo da Edoardo Bedendo, perché c'è stata un'altra variazione da Sant'Ambrogio. Te.
Sedicesimo minuto al Montindon, l'Ambrosiana ha trovato un gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla destra, è sbucato di mezzo e nell'area di rigore proprio quasi come un toro Luca Menini, che è staccato per la prima volta la porta del portiere Barlocco. Ambrosiana, che anche nel periodo non collegato ha avuto due occasioni, entrambe due tiri alti sopra la traversa, il primo di Alessandro Speri, il secondo di Riccardo Testi. Ho due tiri da segnalare anche di ottima fattura, è peccato che la mira non sia stata delle migliori. Adesso c'è una rimessa laterale che il portiere, il capitano della Caronese sta per restituire all'Ambrosiana? No, perché prima c'è un cambio. Entra Enrico Manconi al suo posto, Matteo. Entra Enrico Manconi a lasciargli spazio e Matteo Scapini in precedenza un'altra sostituzione per l'Ambrosiana. Esce Nicola Santuari al suo posto. Niccolò Righetti, l'Ambrosiana che cambia le due punte, prova con una trazione anteriore a provare ad acciuffare il pareggio, sarebbe così quanto mai clamoroso dovervi raccontare questo, vedremo se nel corso del tempo sarà davvero così. Palla adesso al portiere Zanchetta che l'appoggia all'autore del gol Menini che cerca un compagno, lancio lungo a cercare gli attaccanti della Caronnese, colpo di testa di Pavan al portiere Barlocco. Siamo giunti al 18° minuto, Ambrosiana 1, Caronnese 3, linea allo stadio Sandrini.
Doppio cambio nella partita, uno per parte, è uscito a Babio dentro Crema nella fila del Caravaggio, è pronto a entrare anche Zaccaria Darragi nella fila del Legnago, fuori Bruni, cambio abbastanza classico con Bruni che non era al meglio dopo il contrasto, dentro Darragi dunque per portare forza fresca all'attacco, qualche minuto fa brivido, questa volta enorme per il Legnago, bel cross sul secondo palo, colpo di testa ad alimentare l'azione del Caravaggio, contrasto, è stato fondamentale. Ci è sembrato di Dionisio metterci una pezza in quell'occasione, deve stare attenta a non farsi schiacciare dunque Legnago, questo cambio serve anche a questo, Andrea.
Sì, serve a riorganizzarsi, serve a riprendere fiato perché comunque l'abbiamo detto è una giornata calda ed sono le prime partite a queste temperature, non si è ancora adattato il fisico dei giocatori e la stanchezza può assalirli da un momento all'altro. Il Caravaggio sembra poco convinto, forse aspetta l'occasione e l'occasione l'hai appena raccontata tu, stava arrivando per una disattenzione della difesa, le imprecisioni sono ancora molte in generale ma nello specifico è il Legnago che non si deve distrarre e basta un errore per mettere a rischio un risultato attualmente positivo e dare fiducia agli avversari che adesso stanno di nuovo costruendo sulla tre quarti e continuano ad avere una portata offensiva tutta da temere.
Si attaccano con tanti uomini quelli del Caravaggio, adesso guadagna un calcio di punizione Crotti, intanto positivo comunque il segnale lanciato da Mister Pagan che toglie un esterno alto, ne mette un altro e dunque non vuole perdere metri, anche perché proprio perché attacca con tanti uomini questo Caravaggio c'è anche una discreta possibilità di provare ad organizzare un contropiede in caso di pallone recuperato come adesso, ma c'è il fallo di Kwame, dunque ci sarà anche un calcio di punizione per il Caravaggio, intanto variazione di risultato che ci è arrivata da un campo di prima categoria, la sentiamo.
Vantaggio del Boys Buttapedra qui a Zevio al 44esimo, passa in vantaggio con la rete di Francesco Danese e quindi quando siamo quasi alla fine del primo tempo, Zevio 0, Boys Buttapedra 1.
E dunque vediamo adesso questi sviluppi di questo calcio di punizione. Mi faceva giustamente notare Andrea Diani che anche il numero 18 Crema del Caravaggio è un giocatore che ha centimetri e dunque aumenta il peso anche specifico offensivo la squadra ospite che adesso va al cross sul secondo palo in uscita. Andrea Cuoco bravo a metterci la manona e allontanare il pallone, poi perfeziona il disimpegno ancora Kwame, dunque rimessa in gioco con le mani però ancora per il Caravaggio, brava impressione i giocatori del Legnago con Vita che stava per intercettare il pallone, intanto continuano il riscaldamento, in particolare Cucuzza e Mantovani potrebbero essere loro i prossimi ad entrare sul terreno di gioco. Effettivamente Danilo Peinado ha toccato pochi palloni là davanti, anche se sappiamo che nel gioco era una sentenza e negli ultimi minuti potrebbe effettivamente essere una forza importante, intanto guadagna una contestata rimessa in gioco con le mani il Legnago che permette alla squadra del mister Andrea Pagan di respirare, dovrebbe essere proprio Cucuzza il primo ad entrare, vediamo la sostituzione che dovrebbe arrivare a brevissimo, vediamo, ma con ogni probabilità sarà proprio Danilo Peinado a lasciargli il posto sul terreno di gioco, esce il 9 Peinado dentro il 19 Riccardo Cucuzza, questo giocatore classe 93, spesso titolare anche nelle partite in passato, bello scambio tra i due, vediamo se Cucuzza andrà a prendere posto al centro dell'attacco oppure starà largo lasciando il centro dell'attacco a Diego Vita che sembra proprio essere lui l'incaricato, Darragi si sposta dalla destra alla sinistra mentre Cucuzza agirà sul l'out, sulla fascia di destra, intanto altra variazione.
Intervengo da Villa Dalmè per segnalare il vantaggio del Villa Valle al 61esimo con Castagna, Villa Valle 1, Villa Franca Veronese 0.
Brutte notizie per il Villafranca, che in questa partita doveva assolutamente cercare di far punti, perché come diceva anche Germano Zerbetto deve ancora giocare contro Como e Mantova, le due squadre di vertice, dunque sarà fondamentale nella lotta per non retrocedere anche il calendario. Adesso una scenata di Mazzoli che si butta a terra per una leggera spinta, mentre prima non era stato fischiato un fallo con un probabile tocco sul viso di un giocatore del Legnago che era finito a terra. Andrea, speriamo, per ora non è stata una partita nervosa, anzi pochissimi cartellini, però insomma non si sa mai in questi casi.
Una partita né nervosa né cattiva, ci sono, come abbiamo accennato in un'altra occasione, alcune situazioni in cui il direttore di gara forse nel dubbio prende una scelta che nei fatti sembra essere sbagliata, o che comunque porta le due squadre, oltre al pubblico come normale, a innervosirsi, e come spesso può accadere nelle scelte dubbie si gioca un po' l'aspetto appunto nervoso di una partita, e si condiziona quello che invece è un andamento abbastanza tranquillo e corretto. Certo, ci sono alcuni interventi molto duri, ma insomma fa parte di questo sport e può capitare, soprattutto se il risultato è importante almeno per una delle due squadre in campo. Va detto che finora chi è stato più rude è sicuramente l'11 del Caravaggio,
e risultato importante, risultato ancora in bilico, perché l'1-0 senza dubbio dà stimoli da una parte e dall'altra per continuare a giocare al 100%. Attenzione a Orchi, che si complica un po' la vita dietro sulla pressione degli avversari, riesce a liberare il Legnago che può provare a colpire in attacco, perde palla da Raji che però lotta per cercare di riconquistare il pallone, senza dubbio rallenta il tentativo di ripartenza da parte del Caravaggio, che è costretto a riorganizzarsi partendo dalla difesa. Lancio lungo controllato di testa da Dabo, poi subentra ancora il Caravaggio sull'azione, chiusura ancora una volta della difesa legnaghese che poi va con Kwame a lottare sul pallone, ancora una volta il fischio del direttore di gara a segnalare in questo frangente una trattenuta. Veloce aggiornamento sui risultati cambiati in Serie A: 1-1 tra Fiorentina e Torino, ha pareggiato Baselli, Frosinone Spal 0-1, 1-3 tra Roma e Napoli, con Perotti che aveva siglato su rigore, ma i gol di Mertens e Verdi portano in vantaggio 3-1 i partenopei. Andiamo da Stefano Paganetto per fare il punto su tutti i risultati all'intervallo dall'eccellenza in giù, anche con qualche variazione che forse è arrivata nel corso di questi secondi tempi di Serie D, visto che siamo arrivati alla metà anche del secondo tempo delle gare di Serie D. Stefano.
Sì, Thomas, andiamo con ordine, andiamo quindi con la Serie D a vedere se sono cambiati dei risultati. Infatti delle variazioni, per dire il vero, ci sono, con il Sondrio che è in doppio vantaggio 2-0 contro l'Olginatese. Poi altri risultati cambiati: Cesarano che conduce 3-2 nei confronti della Pro Sesto, mentre non abbiamo ancora variazioni della sfida tra Pontisola e Rezzato. Ricordiamo che Mantova conduce 2-1 la sua partita in casa contro il Seregno, mentre il Como pareggia 1-1 contro il Darfo Boario. Andiamo a vedere le altre partite, partendo che qui sono finiti naturalmente i primi tempi, partendo dal campionato di eccellenza. Arcella Football presenta risultato di 1-1, Garda San Martino Speme 1-2, Belfiorese Borgoricco 1-1, Montecchio Valgatara 0-1, mentre ad Abano vince il Pozzo Nuovo per 1-0. Andiamo al campionato di promozione: primo tempo Polisportiva Virtus in vantaggio 1-0 contro l'Aurora Cavalponica, Sera Cicense Castelbaldo Masi 0-0, mentre Abbadia Polesine vince il Povegliano per 1-0. Andiamo al campionato di prima categoria, il girone A, con il Lugagnano vince il Real Grezzana Lugo per 2-0, San Zeno Real Lugagnano 2-0 il risultato, Piedemonte Montebaldina 1-1, mentre l'Arbizzano conduce 1-0 contro il Pescantina settimo. In prima categoria, girone B, Bovolone che conduce 1-0 contro il Pozzo, poi Pro Sambo San Giovanni d'Arione 1-1, mentre altri risultati: Montorio che conduce 2-0 nei confronti del Tregnago, mentre Valtramigna Cazzano Isola Rizza risultato di 1-1. Andiamo anche alla seconda categoria, il girone D, anche qui abbiamo dei risultati, ossia 0-0 alla fine del primo tempo tra Albaredo e Cadeglioppi, Bonavigo che vince 2-0 sulla Bonarobiana, Sostinenza Gips Alizzole 0-2, Atletico Vigalcio Castedazzano 1-0, mentre la Scaligera al momento pareggia 0-0 contro la Polisportiva Amatori Bonferraro. A te, Thomas.
Grazie Stefano. Di nuovo a terra dovrebbe essere Marin, che forse ha avuto un riacutizzarsi del problema dovuto alla botta in testa. testa, non lo sappiamo, vediamo adesso se è lui il giocatore, proprio lui ci sarà probabilmente il cambio, perché quando un giocatore dopo un colpo in testa di nuovo ha un cedimento è sempre buona norma sostituirlo. Vediamo chi sarà il giocatore designato per il cambio, infatti è già pronta la lavagna luminosa, con ogni probabilità sarà Jacopo Mantovani a entrare in campo. Intanto però c'è un calcio d'angolo, attenzione per il Caravaggio, la battuta che attraversa pericolosamente l'aria, riesce a liberare la difesa del Legnago, ma attenzione che è ancora buono il pallone in attacco e c'è il gol. C'è il gol del Caravaggio, che con la superiorità numerica riesce a trovare il gol con Boop, che era stato l'autore dell'errore che aveva portato al gol di Diego Vita. Si fa perdonare dunque al 25esimo del secondo tempo, gol di Boop per l'1-1. Brutta notizia questa per il Legnago, che sembrava in controllo, è finito con l'uomo in meno, non è arrivata velocemente la sostituzione, anche perché è stato abbastanza improvviso questo colpo al capo, e dunque è arrivato il gol del Caravaggio. Tutto da rifare per il Legnago, è arrivato anche un gol in redazione.
Federico Corno segna il quarto gol per la Caronnese al minuto 26, parziale Ambrosiana 1, Caronnese 4.
E dunque è ancora più complicato la rimonta da parte dell'Ambrosiana, e invece si complica la vita anche per il Legnago. Andrea, non ci voleva questo gol, anche perché è arrivato in inferiorità numerica. Adesso non è ancora arrivato, se non vedo male, la sostituzione, speriamo che arrivi presto, perché giocare con un uomo in meno, con questo caldo, con questa situazione è alquanto complicato. Forse sta arrivando.
Sì, cambio a breve, si stanno giusto sistemando i dettagli, c'è oltretutto una pausa in questo momento, l'arbitro potrebbe anche interrompere il gioco, invece lo fa riprendere, c'è il pallone largo sulla destra, ti darei la linea.
Attenzione, pallone largo sulla destra, pallone costato dentro, controlla Orchi, prosegue Andrea.
Grazie Thomas, sì, il gol è arrivato in situazione di palla da fermo, quelle che sappiamo essere spesso decisive, e ha dato ulteriore fiducia a un Caravaggio che gradualmente stava crescendo, e questo per l'agitazione oltretutto e la preoccupazione di Andrea Pagan, che aveva ogni ragione e motivo per vivere con apprensione un momento nel quale la sua squadra non stava difendendo bene, ma soprattutto aveva perso intensità a tutto vantaggio del Caravaggio, che ha trovato il gol grazie ai centimetri e all'atletismo di Hassan Mbop, un bello stacco di testa su un cross molto preciso. Non ci fosse arrivato lui, probabilmente l'avrebbe fatto un compagno, perché erano in due o tre in condizione di concludere. La difesa del Legnago era schierata anche abbastanza bene, ma in questa occasione aveva lasciato liberi di colpire due avversari, e adesso il Legnago rischia il contraccolpo psicologico, perché il Caravaggio ci crede e cresce, mentre invece il secondo tempo della squadra di casa sostanzialmente deve ancora cominciare. Vediamo come sarà gestito l'infortunio di Marin, che in realtà è a bordo campo e aspetta di rientrare, non so quanto ne valga la pena, anche visto il caldo e il colpo in testa.
Una nuova fasciatura in testa per Marin, intanto attenzione dentro l'area di rigore, altra mischia, riesce a cavarsene in qualche modo Legnago, ma ha rischiato grossissimo anche in questo frangente. Poi pallone profondo per Vita, che prova un contropiede che è complicato perché la difesa del Caravaggio è schierata, poi prova un cambio di gioco che riesce a arrivare a Cucuzza, buono il controllo, poi inciampa e dunque pallone restituito agli avversari. Dicevamo che Marin è pronto a rientrare in campo con una vistosa fasciatura in testa, l'arbitro non lo sta facendo rientrare, non capiamo bene qual è il motivo. Pronto ad entrare, lì accanto a lui dovrebbe esserci anche Mattia Sandrini, che a questo punto pensiamo possa sostituire un altro giocatore e non Marin, perché sennò sarebbe rimasto direttamente fuori il numero 4. Cerchiamo di capire, adesso rimane anche a terra un giocatore del Caravaggio che dice di aver preso un colpo in faccia da Dabo, che sbracciandosi per tenere la posizione forse l'ha colpito. Ci sembra un po' eccessiva questa decisione dell'arbitro, capiamo se adesso l'arbitro deciderà di far entrare Santiago Marino, lo vuole tenere fuori ancora a lungo, intanto lì negli sponsor.
Finché sta lì, povero Marin, prende solo il sole.
Sì, infatti, lì negli sponsor.
Radio Grande Sport. Radio Grande Sport, questa domenica in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire la partita di Serie D girone B, Legnago Salus a Caravaggio. La diretta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia. Su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie, in ZAI a San Pietro di Legnago. www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnago. Telefono 0442 60 10 39.
segnale orario vi ricorda che è il momento della pausa caffè. Per questo, mondocapsula.it by Guerra Dolciumi vende cialde e capsule di ogni marca e modello, originali e compatibili per caffè, tè, tisane, con le relative macchine, assistenza e professionalità col servizio di consegna gratuita a domicilio. Da Guerra Dolciumi e Mondo Capsula a Cerea e Badia Polesine trovi anche i dolciumi, articoli e cesti regalo, confetti, vini e liquori. Ordini telefonici allo 0442 80 998.
Compie 16 primavere Vini Veri, Vini Secondo Natura, la più longeva manifestazione italiana di vini e prodotti alimentari ottenuti da processi naturali, organizzata da Consorzio Vini Veri dal 5 al 7 aprile all'area ESP di Cerea. Un centinaio di artigiani del vino, indipendenti italiani ed esteri provenienti da Austria, Repubblica Ceca, Francia, Slovenia, Portogallo, oltre a nutrito gruppo dalla Spagna. Vini Veri all'area ESP di Cerea dal 5 al 7 aprile. Vini Secondo Natura.
Sono le 16 e 33 minuti. Il segnale orario vi è offerto da Supermercati
Tosano. Qualità e convenienza a portata di mano.
Radio RCS, accende la tua voglia di musica.
Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport vi è offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publi 1, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne tote, vetrine e decori, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publi1srl.it.
Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
Ti scegli da Quinsti tutto quel che ti pare, ma solo le pallette, centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X, it's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bivini, a Venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Il risultato Lumberto Capone di Bigasio segna per il Bigasio Andrea Antenucci. A voi la linea.
E dunque subito una variazione di risultato che è arrivata dal campo di eccellenza del Vigasio, di nuovo in diretta con Radio Grande Sport. Ultimi 13 minuti più recupero al termine della partita, 3-1 di testa. Nel frattempo non è uscito dal campo Santiago Marin, nuova fasciatura per lui e anche nuova maglia praticamente, perché c'è stato di nuovo un siparietto legato alla maglia sporca da parte del giocatore del Legnago. E invece il cambio ha visto l'ingresso di Mattia Sandrini al posto di Kwame. Adesso c'è un giocatore del Legnago a terra dentro l'area di rigore. Altra interruzione, Andrea, altro siparietto, strano che però sia ancora in campo Santiago Marin.
No, buono per il Legnago perché il ragazzo dà un equilibrio che evidentemente altri giocatori a disposizione di Pagan non possono dare. Si fida di Marin con fasciatura e terza maglia di giornata più di altre soluzioni, ed in effetti Marin sta giocando e bene. Certo, l'odissea legata alla sua divisa rasenta l'assurdo, come altre scelte dell'arbitro quest'oggi. Intanto il Legnago prova a rifarsi vedere al limite dell'area. C'è una conclusione veramente inguardabile di Raffaele De Gregorio, che finalmente si è spinto un po' in avanti dopo le scorribande dell'inizio di partita. Non era più riuscito ad avere queste opportunità. Qui ha calciato di prima intenzione un pallone che si poteva sicuramente indirizzare meglio verso la porta avversaria. È il primo momento nel quale Legnago si è riaffacciato in avanti, perché per il resto in questo secondo tempo Tomas non era quasi mai riuscito a venire oltre la sua metà campo.
Si è schiacciato un po' troppo dietro, dicevamo, era questo uno dei pericoli, dei rischi. Intanto attenzione a Cucuzza che si autolancia di testa, il tiro subito in diagonale, c'entra la porta, tiro che però arriva debole, movimento e soluzione da attaccante vero questo. Andiamo da Enzo Ferraro per Colonia Veneta, Castelnuovo Sandrè in promozione.
Secondo la ripresa, fermo il risultato sul 0-0, non siamo più sentiti nel primo tempo, in modo rigore per il Castelnuovo Sandrè, potrebbe dare una svolta alla partita del 22esimo dall'ora. veniva messo giù in area, il rigore ineccepibile, batteva Turrini, Pastorello, il portiere del Colonia, intuiva e smanacciava in angolo. Per il Colonia solamente una punizione al 40esimo da parte di Borgatti, centrale, che non aveva assolutamente impensierito Donatoni, il portiere del Castelnuovo San Drac, che però all'inizio ripresa al 4° minuto doveva proprio compiere una bella parata, diciamo, su un insidioso tiro cross di Pellizzari, e il portiere riusciva a mettere sopra la traversa. Finora la squadra è molto con il Castelnuovo San Drac, che cerca di premere in avanti, molto molto di continuo, però in fase offensiva tiri sempre fuori, o quanto minimo che Pastorello non creano problemi a Pastorello, e Colonia invece sembra attendista, sembra aspettare il momento giusto per affondare. 0-0 finora, giusto il risultato finora, fino a quello che hanno mostrato le squadre, dunque restiamo sullo 0-0 all'ottavo della ripresa. A voi la linea.
10 minuti più ampio recupero che ci sarà di sicuro al termine della gara della Sandrini. Ancora due sostituzioni per mister Andrea Pagan, che dovrà cercare di aumentare il peso offensivo negli ultimi minuti. Ha ancora in panchina Ibe come soluzione offensiva, e forse anche da giocarsi la carta Mantovani per cambiare il ritmo con qualche giocata in avanti. Intanto il pallone controllato da Alessandro Orchi, che prova a verticalizzare subito, a cercare Marin, non perfetto il suo controllo, ma se la cava in qualche modo, appoggia De Gregorio, scambio ancora con Marin, poi costretto ad andare all'indietro da Gulinatti, allarga per Sandrini, un po' di campo per lui, prova a avanzare il numero 16, palla al piede, pallone in verticale complesso per Cocuzza, poi Sandrini frana su un avversario nel tentativo di recuperare il pallone che lui stesso aveva perso, commette fallo, nulla di fatto, andiamo da Piero Corsato per un altro collegamento dai campi, questa volta la partita tra Opeano e calcio mozzecano.
Sì, della ripresa ancora 0-0 tra Opeano e Mozzecani, un buon primo tempo, comunque alta la tensione, anche la pressione, le occasioni più ghiotte sono capitate ad entrambi le squadre, con Miletto, Bissoli, e rogono buona la guardia dei portieri. C'è una partita giocata su un buon livello, anche se naturalmente c'è molta attenzione a non sbilanciarsi. La posta in palio è alta, chi sbaglia può pagare un prezzo molto, molto caro. Ecco, adesso sta attaccando l'Opeano, comunque si gioca sullo stesso livello del primo tempo, e nulla di fatto per quanto riguarda i gol. 0-0 tra Opeano e Mozzecane, a voi a più tardi.
Altro calcio d'angolo per il Caravaggio, bisogna stare attenti ai centimetri degli ospiti, è entrato anche Gambarini, che anche lui in quanto a centimetri non scherza, ricordiamo degli ingressi in campo di Crema e del già in campo Persone, tutti giocatori molto alti che adesso sono dentro l'area di rigore a cercare un'incornata, e proprio da colpo di testa è arrivato anche il gol del pari, attenzione che deve essere al massimo per il Legnago, per fortuna batte male questo corner il Caravaggio, corto sul primo palo, libera la difesa legnaghese, che tra poco forse farà un'altra sostituzione, perché avevamo visto Mantovani avvicinarsi alla panchina, vediamo se ci sarà il suo ingresso in campo. Intanto attenzione, il direttore di gara indica il calcio di rigore, è entrato in area sul lato corto un giocatore del Caravaggio, un contrasto che a nostro dire non mi sembrava particolarmente violento, anche se eravamo abbastanza lontani e coperti dalla nostra prospettiva, il giocatore è ancora a terra e si lamenta, quindi forse il contatto c'è stato. Fatto sta che ci sarà calcio di rigore ed è pronto Crotti, che è già nella zona del dischetto. Andrea?
Credo si tratti di Zanola, intendo il giocatore che ha subito il fallo e che con grande caparbietà è andato a un contrasto, ha spostato sostanzialmente il pallone all'ultimo, subendo un intervento non cattivo ma scomposto, e per questo poco ortodosso, insomma, che ha portato a un rigore per il quale non ha protestato nessuno. Un colpo forse a una caviglia o un piede, ovviamente da qui non abbiamo potuto vederlo con precisione, ma che deve essere piuttosto doloroso, perché il giocatore è ancora a terra assistito dai sanitari, si sta rialzando ora. In queste situazioni bisogna avere molta attenzione, l'abbiamo detto sin dall'inizio, e la difesa del Legnago fino a qui non impeccabile ma comunque precisa, ha invece fatto due errori, ha lasciato libero un uomo per colpire di testa, e qui non ha temporeggiato, ha cercato un intervento rischioso, e la furbizia, anche probabilmente l'esperienza della categoria del Caravaggio, ha giocato in senso positivo per la squadra ospite, che ora ha uno dei suoi giocatori di punta, numero 10 Crotti, sul dischetto. Thomas,
tutto pronto per la battuta del rigore. Crotti contro Cuoco, arriva il fischio del direttore di gara, rincorsa da parte del giocatore che batterà col destro, il tiro intuisce, blocca addirittura Andrea Cuoco, si resta sull'1-1, grande intervento di Cuoco che fa scaldare il pubblico dello stadio. Rigore, c'è orribile, da dire, battuto piuttosto male da parte del giocatore del Caravaggio. Cuoco ovviamente ha avuto il grande merito di intuire l'angolo, perché sennò il pallone sarebbe finito ovviamente in rete. Bravo Cuoco, che non solo andiamo da Marica Boscherini, che è già collegata da un po' con noi, che ringrazio per la pazienza. Te la linea.
Figurati, qui siamo arrivati al 10° minuto circa in questo secondo tempo e il risultato vede ancora il Policella in vantaggio per una rete a zero. Al momento decide il rigore trasformato da D'Aleo dopo 17 minuti dal fischio d'inizio. È il secondo tempo in cui il Parona ovviamente cerca almeno di agguantare il pareggio, quindi va in pressing sulla difesa del Policella, ma per ora nulla di fatto. Quindi ti ripasso la linea qui da Fumane con il risultato che vede in vantaggio il Policella per una rete a zero sul Parona.
Sostituzione del Legnago, esce finalmente Marina, finita la partita di questo giocatore che, c'è da dire, ha dato tutto. È entrato Mantovani che batte subito il calcio di punizione, pallone liberato, ancora possesso per il Legnago. Sentiamo velocemente una variazione di risultato.
Secondo gol del Boys Buttapedra, che ora conduce per 2-0 sul campo dello Zevio quando siamo all'ottavo minuto del secondo tempo, la rete di Miglioranzi, quindi Zevio 0, Boys Buttapedra 2.
E subito in palla Mantovani, buono il controllo a metà campo, chiede a gran voce il pallone a Sandrini, che invece va un cross abbastanza complesso, pallone ancora buono però per Darragi che alimenta l'azione, tentativo di cross da parte di un giocatore legnaghese, guadagna una rimessa laterale al Legnago che può anche essere rinfrancato adesso dal punto di vista del morale in questi ultimi 4 minuti più recupero. Pronto l'ultimo cambio per il Caravaggio, pronto entrare la Mesta, ma possesso che viene perso adesso dal Legnago. Attenzione al Caravaggio che può provare a ripartire, ci sarà solo rimessa in gioco con le mani per il Caravaggio, che poteva ribaltarla. Bravissimo Cuoco ad intuire l'angolo, a parare un calcio di rigore battuto comunque male da Nicolò Crotti, il numero 10 classe 89 del Caravaggio, che dunque sbaglia il tiro dal dischetto. Adesso fuori Personè, un altro dei giocatori d'attacco più importanti, che ha sbagliato, che ha toccato pochi palloni, ha giocato pochi palloni, è pronto ad entrare come detto la Mesta, un giocatore classe 96. Andrea, adesso dal punto di vista del morale cambia ovviamente qualcosa, perché il Caravaggio aveva una gran spinta, il rigore sbagliato può dare nuova linfa al Legnago.
E così, da un punto di vista emotivo, si può certamente sperare bene per il Legnago. Tutti i cambi a disposizione sono stati effettuati dagli ospiti. In situazioni come queste, come abbiamo detto, con il caldo che si fa sentire, è opportuno poter sfruttare tutte le opportunità per mantenere alto il ritmo e la freschezza atletica. Il Legnago ha dovuto fare un cambio anche di necessità, quello di Marini, che al di là di tutti gli aspetti che abbiamo raccontato, del colpo in testa, la fasciatura e il resto, aveva comunque giocato fino al momento della sostituzione una partita nella quale, come hai detto giustamente tu, non ha risparmiato una sola stilla di energia, ed è stato sicuramente fra i migliori in campo per il Legnago. Legnago che, come mi chiedevi, sì, adesso può cercare di beneficiare da un punto di vista del morale, del rigore fallito degli avversari, per trovare nuovamente occasioni per tornare in vantaggio. È anche vero che questa è una fase della partita in cui ne avrà di più chi saprà sfruttare le occasioni e dare tutto fino alla fine.
Attenzione al tiro debole per fortuna da parte del Caravaggio, con Granillo para a terra Cuoco che aspetta a rilanciare l'azione. Vediamo se mister Pagan si giocherà anche l'ultima carta, cioè Ibe, che è ancora in panchina. La velocità, la forza fresca negli ultimi minuti potrebbero essere fondamentali, anche perché ci saranno almeno 5 minuti da recuperare, mi sento di dire, visto le lunghe interruzioni in questi ultimi minuti. Legnago ha avuto pochi palloni giocabili, sembra comunque ancora in più in palla il Caravaggio. Adesso Legnago guadagna una rimessa in gioco con le mani, che prova subito a sfruttare accelerando il gioco, pallone per Cocuzza che perde il contrasto aereo con un avversario, ma poi torna sul pallone, spallata, c'è il fallo per il direttore di gara che va addirittura ad ammonire Cocuzza. Sembrava un contrasto di spalla a nostro dire, forse arrivato con un po' troppa veemenza sul pallone, giocatore che adesso è addirittura steso a terra. E allora andiamo da Federico De Vecchi per un nuovo collegamento dalla prima categoria con la gara che ci sta raccontando Federico, ovvero quella tra Crozza Zaio, Olimpica d'Ossobuono. A te la linea.
Sì, qui siamo all'undicesimo minuto del secondo tempo, il risultato è ancora quello di partenza, Crosby 0, Olimpico addosso 1-0. Il Brescia si mantiene abbastanza avara di occasioni, comunque non, sicuramente non è avara di intensità, nonostante l'alta temperatura, insomma, ricordiamo che solitamente i primi caldi condizionano un po' il gioco, ma non è certamente il caso oggi, anche perché comunque due squadre si stanno dando ampiamente battaglia. E il Crosby ora può usufruire di una punizione circa da 35 metri, più o meno, sicuramente non verrà calciata in porta la palla da Francesco Montolli, comunque ottimo specialista, ma sicuramente verrà fatto eseguito uno schema. Andiamo in questo momento a seguire il calcio di punizione, poi raccontiamo un paio di occasioni che ci sono state nel finale del primo tempo. La palla viene messa da Montolli, attenzione, c'è il tocco di Palomba al volo, ma la palla esce un paio di metri a destra di Tedesco. Come dicevamo, per l'appunto, il primo tempo è stato molto intenso nei minuti finali. Al 37esimo minuto è stata una percussione in aria di Swill, che si è liberato in un paio di avversari, e poi da circa 7-8 metri dalla porta calciata in diagonale, ma la palla è uscita un paio di metri sul fondo. Poi al 47esimo una punizione di Baraldi dai 25 metri, con una parata sicuramente strana ma efficace di Foti, che ha respinto il pallone con la spalla, complice anche un rimbalzo strano sul campo qui di via Lussemburgo, che rischiava di beffarlo. In questo momento siamo all'undicesimo della ripresa e c'è un calcio di punizione per gli ospiti all'altezza più o meno della metà campo. Siamo in posizione sicuramente pericolosa, però da questo punto può cercare l'Olimpica di fare qualcosa, ma recupera prontamente Crosby. Come dicevamo, undicesimo della ripresa, Crosby 0, Olimpica addosso 1-0, linea a voi.
5 minuti di recupero, accordati adesso dal direttore di gara, che diventeranno sicuramente 6 perché c'è un nuovo infortunio in campo, uno scontro aereo tra due giocatori, entrambi rimasti a terra, uno per parte, uno del Legnago, uno del Caravaggio. Vengono chiamati a gran voce i membri dello staff sanitario delle due squadre a portare le cure del caso, e dunque speriamo nulla di grave per i due giocatori che sono ancora a terra. Sfruttano questo momento i componenti delle squadre per andare a rinfrescarsi all'altezza delle panchine. Praticamente per nulla, si ripartirà con un calcio di punizione per il Legnago all'interno della sua area. Legnago che dall'occasione del rigore non ha più praticamente mai tentato offensive. Andiamo velocemente finché il gioco è fermo da Renzo Cappelletti, perché poi c'è tutto il finale qui da godersi dallo stadio Sandrini di Legnago. Renzo Cappelletti con la partita tra Audace e Casaleone. A te, Renzo.
Ecco, sarò breve. Al decimo della ripresa, Pasquale ha servito a Guerra, che ha trafitto il portiere dell'Audace Melchiori. Questa è l'unica azione degna di nota che si segnala in questa partita, che sta vincendo il Casaleone 1-0 sull'Audace. Ci sentiamo più tardi per il finale.
Grazie Renzo, sarà dato ampio spazio alle partite dell'Eccellenza in giù più tardi. Intanto probabilmente saranno obbligati dei cambi, perché il Caravaggio però non ha più cambi e dunque giocherà gli ultimi minuti con l'uomo in meno. Vediamo se sarà in grado di resistere, mentre dovrà uscire dal campo il giocatore del Legnago. Dovrebbe essere Alessandro Orti, se ho visto bene al momento dello stacco. Non sono sicuro, perché il giocatore è ancora a terra e circondato da una serie di compagni. Velocemente anche da Massimiliano Cavattoni, Zevio Boys Buttapedra, te.
Sì, perché qui il Boys Buttapedra conduce per 2-0, la prima rete nel primo tempo al 43esimo, un'azione un po' confusa, la palla è arrivata sui piedi di Francesco Danese, che da pochi passi a porta vuota ha battuto quindi Pedrelli. Lo Zevio, che aveva giocato meglio nella prima frazione, ha subito il colpo e al settimo del secondo tempo è arrivato anche il secondo gol, quando Sabione è scappato sulla fascia. Indisturbato ha messo la palla al centro, dove Miglioranzi ha anticipato Gerardi e ha battuto ancora una volta Pedrelli. C'è stata poi la reazione dello Zevio con un tiro di Diagi da fuori area, però Girlanda è stato molto bravo a deviare. Quando siamo quindi al 18esimo, Zevio 0, poi Buttapedra 2, per ora è tutto a te, Thomas.
Confermiamo il cambio, fuori Orchi, dentro Taylor per questi ultimi minuti di gioco. Vediamo se il giocatore del Caravaggio, che potrebbe essere un Bope, sarà in grado di proseguire questa partita, oppure se il Caravaggio giocherà in 10 questi ultimi minuti di gioco, che dovrebbero essere 1.5 stando al recupero, ma pensiamo possono essere almeno altri 3-4, visto che si è giocato praticamente nulla nel recupero per questo. questo scontro aereo il gioco è stato fermo almeno 3 minuti. Adesso pallone controllato dal Legnago che prova subito ad alimentare l'azione. Dabo è passato centrale con il giocatore neo entrato che si è spostato sulla fascia. Adesso pallone che sarà rimesso in gioco proprio da Taylor, forse con le mani, anzi no, sarà messo in campo da Sandrini con le mani, che è lui che è andato a fare il terzino, mentre Taylor ha preso posto a centrocampo. Va Sandrini alla battuta proprio per Taylor, che sbaglia il controllo. Anche il contrasto favorisce i giocatori del Caravaggio, che provano a tenere il pallone dietro, poi vanno al rilancio lungo in vantaggio di Dionisio, che va di testa ad allontanare il pallone. Poi ancora contrasto aereo, questa volta c'è il fallo netto, il direttore di gara finalmente fischia, questa volta gomito altissimo da parte di un giocatore del Caravaggio. L'arbitro fischia il fallo, non estrae cartellini, speriamo che questa volta il giocatore sarà in grado di proseguire la sua partita. Si rialza senza troppe difficoltà, già pronto sul punto di battuta Mantovani, anche Cucuzza lì vicino. Vediamo se chi sarà ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione, decisamente troppo lontano dalla porta per tentare una battuta diretta a rete. Allora qui ci vuole un piede educato morbido in grado di mettere un pallone interessante verso l'aria, posizione centrale, quindi più facile da leggere per la difesa. Dovrà davvero inventarsi qualcosa di importante Jacopo Mantovani, è lui sul punto di battuta pronto a battere questo calcio di punizione. Qualche cenno ai compagni, chiama lo schema alzando entrambe le braccia, minuti di recupero che stanno per scadere adesso, ma ci sarà ancora da giocare. Pallone morbido verso il centro, troppo sul portiere che ha un'esitazione lì, se ci fosse stato qualcuno vicinissimo all'estremo difensore poteva esserci l'opportunità, peccato, sfuma questa occasione. Pallone controllato da Mazzoli, vediamo quanto farà giocare ancora il direttore di gara, non abbiamo visto se ha fatto cenno con le mani di un extra time dei minuti anche, che deciderà di far giocare oltre, pensiamo possano essere ancora almeno due, vediamo. Intanto però attenzione al Caravaggio che avanza, palla al piede, il cross sbagliato, allora può provare a ripartire Legnago, pallone per Cucuzza, sbagliato però che non si deve assolutamente permettere il Legnago, pallone morbido, troppo lungo per Cucuzza, per sua fortuna il giocatore del Caravaggio l'ha messa in out. Allora possesso che torna alla squadra legnaghese, che è pronta a rimettere in campo il pallone con Sandrini, ma c'è la pressione alta dei giocatori del Caravaggio, allora deve andare in verticale per Cucuzza, che perde il contrasto con la avversario diretto. Allora attenzione a Crotti che prova a farsi perdonare il rigore sbagliato. L'arbitro dopo un minuto di extra time ferma la partita, un 1-1 che non può soddisfare questo Legnago, peccato, potevano essere due punti in più guadagnati. Andrea,
una partita che si doveva e si poteva vincere ma che si è rischiato di perdere, e quindi alla fine forse il pareggio può accontentare, credo però solo in quanto il risultato non punisce un Legnago che ha fatto tutto bene nel primo tempo, nella ripresa invece ha subito la graduale crescita del Caravaggio, che adesso si deve rammaricare perché ha avuto l'occasione per andare in vantaggio, e a quel punto probabilmente avrebbe riportato nel Bergamasco una vittoria per mettere ulteriormente in sicurezza la sua posizione. In merito alla classifica, il Legnago con questo punto cambia poco rispetto alla sicurezza di potersi giocare le ultime chance di non retrocedere in maniera diretta ma rimanere appunto in una posizione per i playoff.
Poi vedremo meglio la classifica, ma sostanzialmente cambia poco. L'unica cosa che cambia è che il Seregno e il Caravaggio definitivamente si allontanano dalla lotta per non andare ai play-out, e dunque, come avevamo detto in apertura, molto probabilmente ci saranno quattro squadre a giocarsi l'ultimo posto disponibile per non andare neanche ai play-out e salvarsi direttamente. Queste squadre sono Scanzarosciate ed Arfoboari, le veronesi, Villafranca e Legnago. Linea agli sponsor e poi torniamo con i collegamenti di chiusura da
Radio Grande Sport, e questa domenica in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire la partita di Serie D girone B Legnago Salus a Caravaggio. La diretta vi offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie Inzai a San Pietro di Legnago, www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39.
Di nuovo in diretta con Radio Grande Sport, dobbiamo chiudere con le due gare collegate dalla Serie D, quindi da Germano Zerbetto e Edoardo Bedendo andiamo subito da Germano, poi c'è già vicino a me anche Federico Zugliani con cui tra poco commenteremo il risultato finale. Prima però andiamo a sentire da Germano Zerbetto com'è finita la partita del Villafranca.
Purtroppo dopo Thomas è finito 1-0 per la Villa d'Aquale d'Almea, che è il 60esimo con Castagna. Su una ripartenza è riuscito a depositare a porta vuota di testa. Un Villafranca che non ha demeritato, però sappiamo che nel calcio chi segna vince, e qui il Villa d'Almea è stato più cinico e ha buttato dentro il gol. La situazione che adesso si fa è critica per il Villafranca, non tanto per la classifica perché è ancora lì, ma soprattutto e Mantova, però sappiamo che il pallone rotondo, la partita dal primo minuto parte sullo 0-0, quindi manca l'Olginatese ultima in classifica. Quindi da Villa d'Almè è tutto, sul risultato di Villa Valle d'Almè 1, Legnago 0, ti ripasso la linea Thomas.
Grazie Germano Zerbetto, qui abbiamo Federico Zugliani per commentare questo pareggio. Legnago non è riuscito a ripetere nella ripresa il buon primo tempo fatto, forse è rimasta un po' troppo schiacciata dietro e non è riuscita ad offendere, si è difesa ma non è riuscita ad offendere.
Sì, purtroppo gli avversari sono cresciuti nel secondo tempo rispetto al primo e di contro invece il Legnago non è riuscito a ripetere la prima frazione di gioco dove ha fatto molto bene, quindi il pareggio è giusto, ci sta, anzi insomma abbiamo anche rischiato con quel rigore bravissimo Andrea Cuoco a bloccarlo e alla fine forse va, per come si era messa va bene così, visti anche i risultati che arrivano dagli altri campi. Brutta giornata per le veronesi, alla fine il Legnago è quello cui è andata meglio con questo 1-1, quindi insomma siamo ancora tutti lì e ovviamente le prossime 5 partite saranno tutte o quasi decisive.
Appunto, a proposito della classifica, se vogliamo l'unica sentenza che è arrivata è che ci saranno appunto queste 4 squadre a giocarsi un posto che dà la salvezza diretta, le altre 3 andranno ai play-out, mentre si sono definitivamente allontanate o quasi il Seregno e il Caravaggio, che diventano davvero difficili da raggiungere, quindi un posto per 4 squadre.
Sì, direi che a questo punto, insomma, salvo clamorosi scivoloni altrui, si gioca tutto lì. E quindi dello scanso rosciate in giù, mentre gli altri insomma sono già un po' più tranquilli. Forse questo paradossalmente va bene per il Legnago, che alla prossima sarà di scena proprio a Seregno e speriamo di trovarli con motivazioni non esaltate ed esaltanti quanto invece dovranno essere quelle del Legnago, che a questo punto deve cercare di fare almeno un punto in terra lombarda.
Come sottolineato da Germano Zerbetto, le partite partono sempre dallo 0-0, però il fatto di aver alle spalle questo filotto con le prime della classe, dove si giocano comunque ancora sia promozione diretta a Mantova e Como che posti ai playoff eccetera, può essere un vantaggio anche se va affrontato con la testa giusta.
Sì, indubbiamente. Poi insomma il calendario del Legnago adesso non è bruttissimo, perché va a Seregno dove comunque se la può giocare all'andata, il Legnago ha vinto 1-0 e quindi poi ci sarà il derby e quella sarà veramente quella decisiva probabilmente, poi altro scontro diretto col Darfo in trasferta, quindi poi la Caronnese in casa, probabilmente la Caronnese in casa a quel punto non avrà più niente da chiedere perché sarà già tranquilla con la testa di playoff, e ultima con il Sondrio che insomma, vista la classifica sarà tranquillissimo, quindi il Legnago non ha un brutto calendario, però bisogna vincere le partite.
In bocca al lupo e proseguo il campionato del Legnago. Comunque, forse per quel rigore parato negli ultimi minuti, un punto guadagnato e non 2 punti persi.
Sì, viva il lupo, e alla fine sì, sono d'accordo con te.
Grazie a Federico Zugliani, a risentirci a domenica prossima, alle prossime partite del Legnago. Linea alla pubblicità, poi dovremo andare da Edoardo Bedendo e poi su tutti i campi. Anzi, no, andiamo subito da Edoardo Bedendo, così chiudiamo la parentesi dedicata alla Serie D e poi ci dedichiamo a tutte le partite dall'Eccellenza in giù. Andiamo da Edoardo, già collegato con noi.
Finale al Montindon molto pesante per l'Ambrosiana, che dopo la bella roboante vittoria della settimana scorsa ad Alfa Boario, oggi inciampa sullo scoglio della Caronnese per 4-1 e di questo Walter Viennese un passo avanti e 2 indietro, la strada è segnata e porta dritta verso il campionato regionale di Eccellenza. Un'Ambrosiana che anche oggi necessita di una maggior convinzione sotto porta, una Ambrosiana che per larghi tratti della partita ha condotto il gioco, però puntualmente quando gli avversari hanno un'occasione questi non la sbagliano, ed è il caso odierno dove sono stati
segnate 4 reti da parte della Caronese. Caronese che ha giocato molto con una capacità volitiva maggiore rispetto alla squadra valpolicellese, in quanto la Caronese veniva da 2 sconfitte consecutive, una di domenica scorsa rocambolesca, 4 gol subiti con il Cesarano, e mercoledì il recupero con la Virtus Bergamo. Complimenti dunque alla squadra di Achille Mazzoleni, che ha giocato con un maggior piglio questa partita. Per l'Ambrosiana solo la matematica può in qualche modo dare conforto, visto una situazione che ogni domenica che passa si complica maggiormente la strada verso la salvezza. È tutto dal Mountain Don. Vi ribadisco il finale: Ambrosiana 1, Caronnese 4. Buona settimana a tutti. A risentirci alla prossima domenica. E linea definitivamente a Legnago. Ciao.
Grazie Edoardo Bedendo, variazioni di risultati.
Intervengo dal comunale di Oppeano per segnalare il vantaggio del Mozzecane.
Rocca, il risultato è 4-0, questa volta a fare l'assi del Gasparello.
E questi i risultati cambiati negli ultimi minuti, linea alla pubblicità, poi torniamo su tutti i campi dall'eccellenza in giù per i gran finali e poi tutte le classifiche e i risultati.
In un ambiente storico ed incontaminato, caratterizzato da una continuità familiare con il passato, il ristorante dell'antica locanda Bepa è in grado di offrirvi una piacevole atmosfera per momenti indimenticabili. Luogo perfetto per realizzare meeting aziendali, feste e cerimonie private per occasioni ed eventi speciali, con i tradizionali piatti della cucina locale a base di pesce gatto, anguilla e pessin. Nel carniere dell'antica locanda Bepa, anche lepre, anatra, coniglio e faraona. L'antica locanda Bepa è situata in località Bastion San Michele, via Tartaro 10, Ostiglia, sulla laterale della provinciale Santa Teresa in Valle Bergantino. Prenotazioni su info@locandabepa.com.
Antica locanda Bepa, dal 1880. Una storia d'amore che non finisce mai.
Radio RCS dal 7 al 10 aprile è presente alla Vinitaly 2019. Collegamenti dedicati con operatori, professionisti, ospiti del mondo wine. RCS Vinitaly 2019, collegamenti in collaborazione con
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Enoteca Negri a Sanguinetto. Vini, birre, liquori, distillati, idee regalo. Enoteca Negri di Negri e Vinicio, via Cesare Battisti 200, Sanguinetto. Seguici anche su Facebook. Autocestaro. Siamo rivenditori multimarca. Da noi trovi usato selezionato di tutte le marche. Noleggio a breve e a lungo termine. Autocestaro. Via Aldo Moro 2A, Isola della Scala. Autoveicoli in pronta consegna visionabili dal sito www.autocestaro.it. A pochi passi dall'Arena di Verona, Enoteca 07, più di 900 etichette. E per i visitatori di Vinitaly, appuntamento fuori fiera con serate a tema per gli amanti del vino. Degustazioni guidate da sommelier professionisti. Domenica 7, Vinitaly Sunday Night. Wine party con Revi Trento Doc e DJ Set. Enoteca 07, vicolo Ghiaia 2, Verona. Radio RCS, l'onda veronese dal Vinitaly. Compie 16 primavere Vini Veri, vini secondo natura, la più longeva manifestazione italiana di vini e prodotti alimentari ottenuti da processi naturali, organizzata da Consorzio Vini Veri dal 5 al 7 aprile all'area ESP di Cerea. Un centinaio di artigiani del vino, indipendenti italiani ed esteri provenienti da Austria, Repubblica Ceca, Francia, Slovenia, Portogallo, oltre al nutrito gruppo dalla Spagna. Vini Veri all'area ESP di Cerea dal 5 al 7 aprile. Vini secondo natura.
Radio Grande Sport vi ho offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publi 1, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne totem, vetrine e decori, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publi1srl.it.
Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
E puoi scegliere da Quinsti tutto quel che ti pare, ma solo le pallette, il centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X. It's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini, a venerdì in Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Di nuovo in diretta con Radio Grande Sport, siamo nella parte finale del nostro programma che oggi andrà avanti ancora un po' per raccogliere tutti i risultati che ci arrivano dai campi, dall'eccellenza in giù, dove le partite sono iniziate alle 15.30, dunque in diretta circa fino alle 18 per darvi tutti i risultati. Ripartiamo col giro dei nostri collegamenti dai campi, dei nostri inviati. Dobbiamo andare a fare il punto con Giada Perlati dalla partita di eccellenza tra Vigasio e Cali Donense, poi andiamo anche da Stefano Paganetto però per fare un aggiornamento di tutti i risultati, anzi andiamo subito da Stefano Paganetto perché già da Perlati non c'è. Stefano, se sei in linea, dacci un po' di aggiornamenti sui risultati cambiati. Non ci sente forse Stefano Paganetto, proviamo a tornare da lui tra poco in caso per avere un po' il punto della situazione. Daremo noi tutti i risultati di Serie D che Stefano sta raccogliendo e inserendo sul sito. Volevamo qualche aggiornamento dell'eccellenza in giù, visto che siamo nel corso della metà dei secondi tempi. Velocemente anche i risultati di Serie A: 1-1 tra Fiorentina e Torino, 0-1 tra Frosinone e Spal, 1-4 tra Roma e Napoli. È già collegato con noi Enzo Ferraro, allora andiamo prima da lui, poi torniamo da Stefano. A te Enzo.
38esimo della ripresa, risultato fermo qua sullo 0-0, niente da segnalare. Castelnuovo che continua, ma più impacciato delle altre partite, forse un contratto, fa fatica a impostare il gioco, soffre molto la manovra degli avversari ed è costretto sempre a rifugiarsi in lanci lunghi e saltare il centrocampo, ma è troppo isolato Sinigaglia davanti e Gasparetti, due attaccati di giallo-blu, a buon gioco la difesa avversaria. Dunque ci sentiamo per il finale, ma momentaneamente al 39esimo della ripresa, Colonia 0, Castelnuovo Sandra 0. A voi la linea.
Grazie Enzo Ferraro. Allora velocemente da Stefano, ci stiamo avvicinando alla conclusione delle partite. Stefano, i risultati fin qui, poi da te di nuovo per i finali.
Sì Thomas, andiamo a vedere cosa sta succedendo. Partiamo dal campionato di eccellenza, gol tra Belfiorese e Borgorico, vantaggio in questo momento del Borgorico per 2-1, quindi risultato non positivo per la nostra formazione veronese. Caldiero che continua a condurre 2-0 contro il team Santa Lucia Golosine, 2-2 tra Garda e San Martino Spemme, quindi è provveduto il pareggio il Garda, continua a condurre il Valgatara 1-0 sul campo del Montecchio Maggiore, mentre San Giovanni Pototto continua a condurre, ma adesso 2-1 nei confronti della Piovese. Andiamo al campionato di promozione dove l'Albaronco conduce 2-0 nei confronti del Chiampo, mentre Nogara, Cadi Davide, la partita non si è ancora sbloccata, 0-0, mentre Serraticense, Castelbaldo Masi, risultato di 2-2, mentre la Polisportiva Virtus conduce 2-1 nei confronti dell'Aurora Cavalponica. In prima categoria, nel girone A, 1-0, vince sempre l'Arbizzano contro Pescantina settimo, a Calmasino vince il Concordia 2-0, 3-0 del Real Grazzana Lugo sul campo del calcio lugagnano, mentre Peschiera del Garda Quaderni sono sullo 0-0, Piedemonte e Montebaldina 1-1, mentre il San Zeno continua a condurre 2-0 nei confronti del Real Lugagnano. In prima categoria, girone B, Montorio che conduce 3-0 nei confronti del Tregnago, un risultato invece clamoroso arriva da San Bonifacio dove vince il San Giovanni Larione contro la Pro San Bonifacio 2-2 tra Valtra Minia Cazzano e Isola Rizza. E Thomas, fra pochissimo tutti i finali.
Grazie a Stefano Paganetto, allora andiamo avanti con i nostri collegamenti dai campi. Dobbiamo andare da Piero Corsato, poi via via da Marica Boscaini e Federico De Vecchi nel girone A di prima categoria e da Renzo Capelletti, Massimiliano Cavattoni e Carlo Fadini nel girone B, sempre di prima categoria. Potrebbero, come ha detto Stefano, già esserci delle sentenze in questa domenica, anche perché ci stiamo davvero avvicinando alla conclusione. Dopo questa giornata rimarranno solo 4 turni da giocare dall'eccellenza in giù, 5 invece per quanto riguarda la Serie D. Andiamo da Piero Corsato per fare il punto sulle partite, sulla partita che sta seguendo dall'inizio della gara, ovvero la partita che è quella tra Opeano e Calcio Mozzecana. A te la linea Piero.
Sì, a 4 minuti dal termine del tempo regolare conduce ancora il Mozzecane, come avevamo segnalato, la rete al 25esimo della ripresa con un lungo cross di Selman che serve nell'area limite dell'area piccola. piccola freonica che una rasoiata per far scolare mosse cani, dunque in vantaggio. Un minuto fa c'è stata la grande occasione di Crinelli per Loppeano, che a un metro da Biasi fallisse il meritato pareggio, perciò 0-1 il risultato qui a Loppeano a 3 minuti circa dalla fine del tempo regolare. A voi.
Grazie al nostro inviato, mi devo correggere, sono solo 3 le partite dopo quella di questa domenica che mancano, anche perché la domenica 21 aprile è Pasqua e dunque una domenica che salta. I campionati si concluderanno il 28 aprile, anche se appunto ci saranno quindi solo 3 domeniche di aprile in cui le squadre veronesi scenderanno in campo e si deciderà così la fine del campionato. Tutti gli ultimi risultati con le gare del 7, del 14 e del 28 aprile. Andiamo da Marica Boscaini intanto per un aggiornamento da Valpolicella Parona.
Sì, qui siamo al 40° minuto di questo secondo tempo, per il momento rimane invariato il risultato, sia conduce Valpolicella per 1-0, Valpolicella che in questo secondo tempo amministra il risultato e si fa vedere su delle ripartenze in modo pericoloso, soprattutto con Murari e Massaro Francesco, ma senza esito in entrambi i casi è stato bravo il portiere del Parona a sventare il pericolo. Un Parona invece che è molto più grintoso in questo secondo tempo, che cerca di arrivare al pareggio almeno, si fa vedere diverse volte in attacco, soprattutto con Begnoni, ottima occasione per Nardone di testa in area, ma si supera in 2 occasioni Michael Paiole, portiere locale, e anche qui sventa il pericolo. Ti ripasso quindi la linea quando mancano pochi minuti al 90°, ci sarà qualche minuto di recupero con il vantaggio momentaneo del Valpolicella per 1-0 contro il Parona.
Grazie a Marica Boscaini. Sempre nel giro di prima categoria abbiamo la partita tra Croz, Zaio, Olimpica, Dossobuono. Dobbiamo andare da Federico De Vecchi per fare il punto su questa gara, poi dovremo andare anche nel girone B di prima categoria dove abbiamo 3 partite collegate. Campionato bellissimo, il girone B di prima con tante squadre appaiate nelle posizioni di vertici. Prima però da Federico De Vecchi, Croz, Zaio, Olimpica, Dossobuono. A te. Non ci sente? Forse siamo noi che non lo sentiamo, è caduta la linea con Federico De Vecchi. Dobbiamo tornare allora da lui tra pochissimo per fare il punto della situazione e capire come sta andando la partita che il nostro Federico sta seguendo dal campo dall'inizio della gara. Lo ricordiamo, con oggi partite iniziate alle 15:30, Federico De Vecchi per la gara tra Croz, Zai e Olimpica Dossobuono. Poi dobbiamo andare da Renzo Cappelletti, Massimiliano Cavattoni e Carlo Fadini rispettivamente per Audace Casaleone, Zevio Boys Buttapedra e Cerea Provese. Prima però eccoci, ci siamo con Federico, a te la linea.
Sì, qui siamo arrivati al 39° minuto del secondo tempo, il risultato è ancora quello di partenza 0-0 e la partita comunque continua a mantenersi in equilibrio, però sta nettamente calando il ritmo delle due squadre e latitano notevolmente anche l'occasione di rete in questo secondo tempo, sono soprattutto palloni lunghi. Siamo però in questo momento un tentativo di Tellosi, che è appena entrato in campo, grandezza al limite, ma viene pescato in questo momento un po' di gioco al numero 11 del suo buono Pascarella, per cui Croz può soffrire di un calcio di punizione, anzi in fase difensiva, vediamo, perché forse c'è a terra il numero 4, sembra vedere qui Andreani, per cui entra in campo i sanitari di Croz e si perde anche ancora un po' di tempo, ci sarà un lungo recupero frenato in questo secondo tempo, perché sono state molte interruzioni, finora anche 4 sostituzioni, andiamo a elencarle vista anche la penuria di occasioni da rete. Per i Croz sono entrati Geno Montoli e Accordini in luogo di Donatiello e Pesenato, mentre per gli ospiti il primo cambio è stato quello tra Lucenti e Federico Pigatto, e poi un paio di minuti fa è entrato in campo Telloso al posto di Baraldi. In questo momento siamo al 40° minuto del secondo tempo, con Zai 0, Olimpica Dossobuono 0, linea a voi.
Grazie a Federico De Vecchi, dobbiamo spostarci nel girone B di prima categoria, mentre come avete sentito anche da Federico ci stiamo avvicinando alla conclusione delle partite un po' su tutti i campi, ovviamente molto dipende dall'orario in cui sono iniziate, se sono iniziate in modo preciso alle 15:30 dovremmo essere davvero vicini alla conclusione, se non addirittura nei minuti di recupero. Andiamo da Renzo Cappelletti, Audace Casaleone. Renzo.
Sì,
Sì, siamo nell'ultimo minuto di recupero, sempre 1-0 per Casaleone, a meno che adesso faccia il gol. No, no, niente, si è sciupato il gol, scusate un attimo, ma c'è Pasquale che ha il pallone, tira, no, niente, evitato il gol, sempre 1-0 qui per il Casaleone, che è passato in vantaggio al decimo del secondo tempo con Guerra il numero 9. Al momento chiudo, ecco, aspettiamo il fischio finale dell'arbitro.
Grazie.
Va bene, ci siamo aspettati evidentemente.
Grazie a Renzo Cappelletti. Dunque, se non ci sono aggiornamenti, possiamo anche ritenere chiuso qui l'ultimo minuto di recupero. Vantaggio 1-0 del Casaleone, che doveva riscattare la sconfitta del derby di settimana scorsa. Intanto andiamo anche da Massimiliano Cavattoni. Zevio Boys butta pedra, che punto siamo, Massimiliano?
Siamo al 44esimo, mancano 30 secondi allo scadere dei tempi del tempo di gioco regolamentare. Il risultato vede sempre il Boys Buttapedra in vantaggio per 2-0 sullo Zevio. Nel periodo non collegato il Boys Buttapedra è andato due volte vicino al terzo gol, prima con Sabbion che ha scattato il portiere Pedrelli ma ha calciato fuori, e poi con la traversa colpita da Negri. Lo Zevio prova ad attaccare per trovare il gol, per riaprire la partita, però si aprono gli spazi nel contropiede per il Boys Buttapedra. Da segnalare al 40esimo una doppia espulsione, una per parte per lo Zevio di Gerardi e per il Boys Buttapedra.
Le autoscuole Cristallo di San Giovanni Lupo Toto, San Bonifacio, Zevio e San Giovanni Larione organizzano i corsi di rinnovo carta di qualificazione del conducente, la CQC, per le scadenze del 2019 e 20. Le autoscuole Cristallo sono specializzate in ogni categoria di patente stradale e nautica. Le autoscuole Cristallo di San Giovanni Lupo Toto, San Bonifacio, Zevio e San Giovanni Larione vi aspettano. Per info 348 73 01 342.
Voglio la musica dance.
No.
Voglio la musica pop.
No.
Voglio la musica latina.
No.
Qui, martedì sera, su RCS dalle 21 con Chris, Frank e Necros, si ascolta solo il meglio della musica metal in tutte le sue sfumature.
Terremoto Hard!
Radio Grande Sport, e questa domenica è in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire la partita di Serie D Girone B Legnago Salus a Caravaggio. La diretta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia, su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie, in Zai a San Pietro di Legnago, www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39.
Avete ascoltato Radio Grande
Sport? Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport vi ha offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publiuno, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne totem, vetrine e decor, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publiunosrl.it.
Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda e della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
Ti scegli da Queens di tutto quel che ti pare, ma solo le pallette, centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X. It's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini, a venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Di nuovo in diretta con Radio Grande Sport, pronti a rifare il giro di tutti i nostri inviati per avere risultato finale e commento delle partite che dovrebbero ormai essere concluse più o meno su tutti i campi. Poi lasceremo lavorare il nostro Stefano Paganetto per raccogliere i risultati finali e definitivi di tutte le partite. Partiamo dal campionato di eccellenza, dove avevamo solo una gara collegata, quella della capolista Vigasio, impegnata in casa contro la Calidonia. Vediamo se la nostra inviata Giada Perlati riusciamo a raggiungere la nostra inviata Giada Perlati, oppure se andremo a dare noi il risultato finale. Vediamo, Giada, ci sei?
2.
Non c'è Giada Perlati, daremo noi il risultato finale al termine di questa partita, partita importante per il Vigasio, anche perché le notizie che arrivavano dalla partita del Cagliero davano la seconda della classe come vincitrice, insomma, della sua gara. Tra poco daremo anche il risultato finale di questa gara, risultati finali che piano piano stanno iniziando ad arrivare in redazione. Daremo il risultato finale di queste e di tutte le altre partite di eccellenza. Ora però scendiamo in promozione e andiamo da Enzo Ferraro per Colonia Veneta Castelnuovo Sandra. È finita, Enzo?
0-0, sì, sofferta nel finale per il Colonia, ma veramente sofferta e sfortunato il Castelnuovo Sandra, che ha avuto per due volte al 43esimo e al 46esimo la possibilità di sbloccare il risultato. Proprio velocemente al 43esimo, bravissimo quell'attaccante del Castelnuovo Sandra, che entrava in area, rubava palla al dietro avversario e Pastorello doveva superarsi veramente di piede per chiudere lo specchio della porta. E dopo al 47esimo Schulz praticamente dal limite dell'area si inventava una rovesciata che colpiva la traversa Pastorello, con Pastorello fuori causa. Un risultato, visto l'andamento della gara, che a questo punto va molto stretto al Castelnuovo Sandra. Il Colonia non ha fatto assolutamente niente per portare a casa i tre punti. Il Castelnuovo Sandra si è provato fino alla fine, come hai sentito. Purtroppo la sfortuna, possiamo dire, e la bravura questa volta sugli scudi, proprio Pastorello, che ha parato anche il rigore nel primo tempo, hanno salvato il risultato per il Colonia. Colonia, che ad ogni modo, dopo tre vittorie pareggia, dunque continua la sua serie positiva e resta nella parte alta della classifica. Castelnuovo Sandra, che sicuramente questi due punti che non è riuscito a incamerare potranno magari pesare un po' sulla sua classifica. Ribadisco in modo risultato da Colonia: Colonia 0, Castelnuovo Sandra 0. A voi le linee.
Grazie al nostro inviato, dunque, Enzo Ferraro, per averci raccontato questa partita del Colonia. Colonia che ha rischiato grosso, anche parato un rigore il portiere Pastorello, fondamentale dunque per questo punticino conquistato dal Colonia contro il Castelnuovo Sandra. Rimaniamo in promozione. L'altra gara che vi abbiamo raccontato in diretta attraverso la voce dei nostri inviati, in questo caso di Piero Corsato, è la gara tra Opeano e Calcio Mozzecane. Andiamo dal nostro inviato per risultato finale e commento. A te, Piero.
Sì, è finita, ecco, non è cambiato nulla, passa il Mozzecane di Girardello per ristabilire il risultato. Pertanto Opeano 0, Mozzecane 1. Mozzecane che può risultare, e Opeano, per l'Opeano si fa sempre più dura. A voi, alla prossima, buona serata.
Buona serata, grazie anche a Piero Corsato. E dunque adesso andiamo avanti con i collegamenti, scendendo in prima categoria nel girone A, due campi collegati. Partiamo da Marica Boscaini, che ci ha raccontato Valpolicella Parona, e poi andremo anche da Federico De Vecchi per Croz Zai Olimpica Dossobuono. Questi due campi collegati per noi dal girone A di prima categoria. Partiamo con Marica, commento finale e risultato della gara tra Valpolicella e Parona.
Finita qui a Fumane con una grande vittoria del Valpolicella, molto importante per la squadra di casa, contro il Parona per 1-0. Decide nel primo tempo D'Aleo, che trasforma un calcio di rigore ottenuto per un palo in area su Donatoni. Nel primo tempo, con Valpolicella che preme, che in un paio di occasioni va vicino al raddoppio, soprattutto pochi minuti dopo, sempre con D'Aleo, un primo tiro di Vicentini respinto dal portiere. D'Aleo appunto si trova
pallone tra i piedi, prova il pallonetto perché la porta era sguarnita, ma la palla rimbalza davanti alla porta e si alza sopra la traversa. Il secondo tempo invece spinge di più il Parona, che vuole almeno ottenere il pareggio, però non ci riesce. Ottime occasioni soprattutto per Nardone, un cross del compagno Avesani, Nardone centro area di testa, non riesce a concludere in rete. Paiola si oppone, Paiola che è decisivo anche in un paio di conclusioni, prima di Simeone e poi di Begnoni, e in entrambi i casi si supera appunto Michael Paiola, il portiere locale, che chiude la propria porta. E il Valpolicella si fa vedere su qualche ripartenza con Murari e Massaro Francesco, ma anche qui senza esito. Ti ripasso quindi la linea qui da Formane, ricordandoti la vittoria del Valpolicella per 1-0 contro Parona. A te, ciao!
Ciao, grazie anche a Marica Boscaini. Dobbiamo andare su un altro campo per avere aggiornamenti dai nostri inviati, o meglio, per avere il risultato finale della partita. Si tratta della gara sempre del girone A di prima categoria, questa volta tra Croz Zai e Olimpica d'Ossobuono. Andiamo da Federico De Vecchi.
Sì, la partita si è conclusa esattamente da un paio di minuti con il risultato di Croz Zai 0, Olimpica d'Ossobuono 0. Gara sostanzialmente brutta, che sì, è stata intensa, come dicevamo nei collegamenti precedenti, però non ci sono state particolari occasioni da rete, anche se va segnalato che negli ultimi minuti di questa sfida comunque tirata, Olimpica d'Ossobuono è andata per due volte vicino alla rete del vantaggio. Prima al 43esimo c'è stata una punizione di Peroni che è uscita di pochissimo sul da sinistro di Foti, e poi al 47esimo minuto, esattamente un minuto prima della fine della gara, un lancio lungo in area per Pascarella, che è riuscito comunque ad anticipare l'uscita disperata di Foti, ma di piatto ha messo la palla a lato di poco. Un punto che soddisfa soprattutto i padroni di casa, che comunque continuano il loro buon momento positivo, si allontanano anche dalle zone pericolose della classifica, mentre l'Olimpica d'Ossobuono resta comunque nella zona playoff, però dovrà fare particolare attenzione nelle prossime settimane, perché vista la classifica corta, perdere il treno che conta è veramente un attimo. Dunque ricapitoliamo il punteggio finale: Croz Zai 0, Olimpica d'Ossobuono 0. Buona serata e linea definitivamente a voi.
Grazie a Federico De Vecchi. Dobbiamo scendere solo nel girone B di prima categoria, dove avevamo già praticamente i risultati finali di due gare, ma torniamo comunque da Renzo Cappelletti e anche da Carlo Fadini per risultato finale e commento definitivo delle rispettive gare. Partiamo da Audace Casaleone, partita che ci ha raccontato Renzo Cappelletti, e qui tra pochissimo eccoci. Renzo, un veloce commento finale di questa gara, il risultato al triplice fischio.
Partita molto equilibrata, decide Guerra al decimo della ripresa grazie a un errato di disimpegno dell'Audace, però alla fine merita il risultato. Si conferma l'1-0 del Bovolone in casa dell'Audace, marcatore Guerra al decimo della ripresa.
Grazie a Renzo Cappelletti, dunque vittoria del Casaleone che scaccia gli incubi del derby perso la settimana scorsa contro l'Atletico Città di Cerea tra le mura amiche. Andiamo adesso da Cavattoni per Zevio Boys Buttapedra, altra gara del girone B di prima categoria, poi chiudiamo con Carlo Fadini per la gara tra Atletico Città di Cerea e Provese, poi daremo un po' di spazio anche alla Serie C con in campo la Virtus Vecom Verona. Dobbiamo andare da Gianluca De Rosa per farci raccontare come sta andando la partita della Virtus, iniziata le 16:30, dunque siamo nella zona dell'intervallo e tra poco andremo da lui per farci raccontare come è andato il primo tempo e soprattutto come parte la ripresa della squadra di Gigi Fresco. Intanto vediamo se riusciamo ad andare da Massimiliano Cavattoni e da Carlo Fadini per il commento finale delle loro partite che appunto ci hanno raccontato nel corso dei 90 minuti e che si sono concluse da poco, ricordandovi che il nostro Stefano Paganetto è al lavoro in redazione per raccogliere tutti i risultati, li sta caricando su www.radiorcs.it. Tra pochissimo inizieremo a darvi i risultati e le classifiche aggiornate partendo dalla Serie A, che oggi pomeriggio ha visto in campo tre partite, dunque sei squadre, con il Chievo che ha giocato e perso in anticipo già venerdì, così come ha giocato in anticipo l'Hellas Verona nella serata di venerdì per l'Hellas. Un pareggio, come ci ha raccontato nel corso della nostra diretta Gaudio Pedalino, con cui ci siamo collegati telefonicamente. Andiamo da Carlo Fadini allora per fare un bilancio di Atletico Città di Cerea Provese. Ormai Carlo, siamo nella fase finale del campionato, il Cerea sta tenendo il passo.
Sì, siamo lì, nel senso che comunque oggi sicuramente un occhio in campo e un occhio ai risultati dall'altra parte. Sicuramente bravo Montorio a continuare nella sua nel suo percorso è autore del suo destino, nel senso che effettivamente è l'unica squadra che se riesce in questo momento a fare risultato sempre può diciamo portare a casa quello che è il titolo di prima categoria. Per il resto, a partire dai primi 10 minuti ha visto comunque effettivamente la Proveso trovare quasi la via del gol, ma poi campo grande, ritmi elevati, non sono riusciti poi a riuscire a tenere il risultato. Merito sicuramente del Crea, che comunque anche se è rimaneggiato con qualche minuto in più nelle gambe, a chi ha giocato finora meno ha comunque dimostrato di avere anche qualità per chi entra da dietro, ecco, per cui sicuramente buon risultato, buona prova. Ora ogni domenica ci si guarda sia sul nostro che sul campo degli altri.
Ovviamente, grazie Carlo Fadini. Dunque, tre giornate del campionato per quanto riguarda la prima categoria, con il Cerea che però aveva in calendario anche la partita contro il Sanguinetto, forse dunque avrà una partita in meno. Esattamente così, il 14 doveva affrontare il Sanguinetto Venera, partita che con ogni probabilità non si giocherà, e dunque solo due gare con oggi. Con il Cerea ha salutato anche il pubblico del Pelaloca, dunque l'ha salutato con un successo, come spesso è accaduto durante il corso di questa stagione. Andiamo, vediamo se riusciamo a tornare da Cavattoni, se no abbiamo chiuso il giro di collegamenti e dobbiamo andare solo da Gianluca De Rosa per fare il punto su quanto sta accadendo in Serie C. Ovviamente lasceremo il tempo al nostro Stefano Paganetto in redazione di lavorare.
Sì, vince il Boys Buttapesa sul campo dello Zevia, lo fa per 2-0 ed è veramente una vittoria che può essere decisiva nella lotta a salvezza. Ricordiamo che le due squadre occupavano il terzultimo posto appaiate a 27 punti. Con questa vittoria il Boys Buttapesa stacca quindi lo Zevia, lo fa grazie alle reti, una per tempo nel primo tempo di Danese Francesco, che dopo sfrutta un errore della difesa bianconera per depositare il pallone a porta vuota, e poi al settimo della ripresa con Miglioranti che spinge in porta il pallone servitogli da Sabion dopo l'azione personale del numero 10 sulla fascia. Nel primo tempo aveva giocato probabilmente meglio lo Zevio, non riuscendo però andà a trovare la via del gol e venendo quindi punito alla prima vera occasione delle Boys Buttapesa nel primo tempo, per l'appunto. Nel secondo tempo lo Zevio ha accusato il gol degli ospiti, che hanno trovato subito il secondo gol, poi hanno sfruttato meglio gli spazi concessi dallo Zevio, che cercava di riaprire la partita, ed è andato più volte vicino al terzo gol. Ricordo quindi il risultato finale: Boys Buttapesa batte Zevio per 2-0. Per Zevio tutto, Arne Thomas.
Grazie a Massimiliano Cavattoni. Dunque chiuso il giro con i collegamenti dal calcio dilettantistico, non ci resta che provare ad andare da Gianluca De Rosa per la Virtus, che in un ottimo momento di forma, reduce da una serie di risultati molto positivi che l'hanno rimessa in piena corsa per la salvezza, oggi impegnata fuori casa contro la San Benedettese. Eccoci collegati con Gianluca De Rosa, dovrebbe essere iniziato da poco il secondo tempo. Gianluca, come sta andando la partita?
Sì, buon pomeriggio dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Appena iniziato il secondo tempo, la Virtus sotto di un gol, scusate il fiatone perché nel frattempo ho appena fatto le scale, 1-0, 22esimo minuto, il gol di Ilari, una Virtus un po' sottotono nei primi 45 minuti. Adesso la ripresa è iniziata con un'occasione clamorosa per il rossoblu, contropiede con Giorico che prova a smarcare Danti al centro dell'area. La palla è stata rimpallata da un difensore con Danti che praticamente era tu per tu con il portiere. 1-0, in realtà la Virtus è viva, ha avuto un paio di occasioni importanti per segnare, anzi il gol aveva anche fatto con Danti fermato sul fuorigioco, in fuorigioco. Virtus che reclama anche un calcio di rigore per una supposizione di Manfrin, il tocco in area di Ilari, l'arbitro ha lasciato proseguire, qualche dubbio resta, insomma niente di clamoroso comunque. È iniziata la ripresa, le squadre sono in campo il 7-11 del primo tempo, l'importanza della partita inutile da sottolineare, la San Benedettese arriva da un cambio di allenatore in settimana, una squadra viva che cerca punti importanti per i playoff. La Virtus invece in netta ripresa nelle ultime settimane, punta invece ad allungare la striscia positiva e continuare a guadagnare i punti salvezza. 1-0 dunque qui al Riviera delle Palme, ripeto, il gol che al momento decide la sfida è stato segnato da Ilari al minuto 22 del primo tempo. Magari seguiamo questo calcio di punizione per la Virtus Verona. In diretta c'è Manfrin che scodellerà al centro, così è, in realtà esce il portiere Sala, nulla di fatto. 1-0, a voi la linea.
Grazie a Gianluca De Rosa. Campionato con una classifica cortissima, quello di Serie C, la San Benedettese è esattamente a metà classifica, quota 39 punti, la Virtus Vecom invischiata ancora nella lotta per non retrocedere, ne ha 35, 4 punti che separano le due squadre che quest'oggi potrebbero essere quasi azzerate in casa di vittoria virtusina, che però deve recuperare il gol di svantaggio che la San Benedettese ha segnato nel corso del primo tempo. Diamo la linea alla pubblicità, poi iniziamo a darvi tutti i risultati, partendo ovviamente da Serie A e Serie B. 3, 2, 1.
Sono le 17 e 37 minuti. Il segnale orario vi è offerto da Supermercati
Tosano. Qualità e convenienza a portata di mano.
RCS per il sociale. A Lignago, la Casa Volante. Un sogno nato dal cuore di genitori di ragazzi con fragilità, desiderosi che i propri figli abitino in una casa circondati da affetti anche quando le loro famiglie d'origine non ci saranno più. Organizziamo adesso il dopo di noi, proponendo esperienze di vita autonoma e protetta. L'unico scopo è il loro benessere. Autosostentamento delle famiglie che gestiscono le risposte ai bisogni in modo solidale con l'aiuto della società civile che ha occhi per vedere e mani per donare. La Casa Volante cerca volontari disposti non tanto a fare assistenza ma a donare il proprio tempo, facendo ciò che sanno già fare. Il cosa lo scopriremo insieme con i nostri ragazzi. Senza pregiudizi, lascia parlare il cuore. Info anche sui social o lacasavolante2014@gmail.com. Telefono 0442 60 20 30.
Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport vi è offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publi 1, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne totem, vetrine e decor, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79, www.publi1srl.it. Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
Ti scegli da Quinsti tutto quel che ti pare, ma solo alle Vallette, centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X, it's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini, a Venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Di nuovo in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago con Radio Grande Sport, abbiamo trasmesso da qui la diretta di quest'oggi con la partita tra Legnago e Caravaggio finita sull'1-1, poi tutti i nostri collegamenti dai campi che si sono conclusi da circa 10 minuti, tra poco tutti i risultati di questa giornata, è arrivato un vocale da Giada Perlati, commento finale con ogni probabilità della partita di eccellenza del Vigasio.
Capone di Vigasio 1-0 per la squadra di casa, è stata una partita molto combattuta, soprattutto nel finale la Calidonese ha dato tutto ciò che aveva, e la difesa del Vigasio però ha retto, ha tenuto, e quindi 1-0 dall'Umberto Capone, a voi la linea.
Umberto Capone in festa, lo sentiamo anche dalla musica, vittoria del Vigasio che si conferma in testa alla classifica, tra poco tutti i risultati anche di eccellenza, ma partiamo con i professionisti, con la Serie A, in particolare con le partite disputate fino a questo momento in questa 29esima giornata della massima serie, aperta venerdì dalla Chievo, sconfitto in casa 0-3 contro il Cagliari, e dunque Chievo che ormai manca solo la matematica a sancire la retrocessione in Serie B. Ieri sabato si sono giocate tre gare, Udinese-Genoa 2-0, Juventus-Empoli 1-0, Sampdoria-Milan 1-0. Oggi alle 12.30 vittoria in rimonta dell'Atalanta per 3-1 sul campo del Parma, portato in vantaggio da Gervinho all'ottavo minuto, poi Pasalic e la doppietta di Duvan Zapata, sempre più concreta la sua candidatura a capocannoniere della Serie A, se la vedrà con ogni probabilità con Fabio Quagliarella e Cristiano Ronaldo fino all'ultimo. Poi oggi alle 15 tre gare, Fiorentina-Torino 1-1 al vantaggio di Simeone, ha risposto Baselli, successo importante in chiave salvezza per la SPAL in casa del Frosinone. È finito 1-4 il big match tra Roma e Napoli, con i fischi dell'Olimpico per la squadra allenata da qualche giornata da Ranieri, che non sembra però aver ancora preso il controllo della formazione giallorossa. Dall'altra al Napoli di Ancelotti, che rimane a meno 15 dalla Juventus, aumenta sicuramente il morale anche in vista della partita cruciale in Europa League, che è diventato il vero obiettivo di questo Napoli per la stagione, contro l'Arsenal. Ancora da disputare in questa giornata di Serie A, ci sono le gare tra Bologna e Sassuolo, che inizierà tra circa 20 minuti alle 18, e poi alle 20:30 Inter-Lazio a chiudere la giornata, con sullo sfondo il caso Icardi, che resta non convocato nonostante sia tornato a disposizione della squadra allenata da mister Spalletti. Vediamo la classifica: Juventus a 78 punti, con il Napoli che segue a quota 63, terza l'Inter a 53, che in caso di vittoria potrebbe staccare il Milan e consolidare così il suo terzo posto in classifica. Milan sconfitto in questa giornata, quota 51, poi c'è l'Atalanta a 48, che supera la Roma sconfitta oggi, quota 47, che potrebbe essere superata potenzialmente anche dalla Lazio, che ha quota 45 insieme a Sampdoria e Torino. Poi a 38 la Fiorentina, che dice quasi sicuramente addio ai sogni d'Europa, così come vabbè il Genoa, quota 33 insieme al Cagliari, ovviamente più staccate ma tranquille in chiave salvezza, così come il Parma sempre a quota 33, 32 punti per il Sassuolo, 29 per la SPAL, 28 per l'Udinese, 25 per l'Empoli, la prima delle squadre salve in questo momento, con il Bologna a quota 24, Bologna che deve ancora giocare contro il Sassuolo la sua partita e dunque potrebbe scavalcare la squadra toscana. Frosinone a quota 17, con il Chievo a quota 11 punti, come detto manca solo la matematica per così dare al Chievo il dispiacere della retrocessione. Diamo un'occhiata anche a quanto accaduto in Serie B, con l'Hellas che, come detto, ha giocato venerdì pareggiando 1-1 contro la Cremonese. Sabato tutte le principali gare, con Ascoli Benevento 2-2, Carpi Crotone 1-2, Cittadella Padova 1-1, Cosenza Palermo 1-1, Perugia Livorno 3-1, Salernitana Venezia 1-1, Brescia Foggia 2-1. Oggi alle 21 l'ultima gara rimasta di questa giornata, con Lecce Pescara. Uno sguardo anche qui anche alla classifica, che vede in testa appunto il Brescia, quota 53 punti, seguito dalla Palermo, quota 50, poi Lecce a 48, il Verona a 47, ma con una gara in più rispetto alle altre squadre di vertice, con Pescara 45, Benevento a 44, insieme al Perugia 41 punti per il Cittadella, 40 per lo Spezia, 35 per la Salernitana e il Cosenza, 33 per l'Ascoli, 32 la Cremonese, 30 il Livorno e il Crotone, 29 il Venezia, 27 Foggia, 24 il Padova, 22 il Carpi, che chiude la classifica. In Serie C, come detto, sta giocando la Virtus Vecom Verona, si è già giocata al Binolef Fermana, partita finita sull'1-1. In testa a questo girone c'è il Pordenone a quota 63 punti, seguito dalla Triestina a 57, interessante la lotta per non retrocedere, dove ci sono davvero tante squadre, con San Benedettese a 39, Teramo 37, Vispesaro e Albinolef a 36, Ternana, Gubbio, Virtus Verona 35, 33 per il Renate e il Gian Erminio, 32 il Rimini e il Fano a 29, lotta davvero che sarà tiratissima fino all'ultima giornata. Qui mancano, dopo quella di oggi, 5 giornate alla conclusione del campionato, stesse giornate che mancano alla conclusione del campionato di Serie D, il girone B, quello delle veronesi, giornata abbastanza sfortunata per le nostre squadre, sconfitta l'Ambrosiana 1-4 contro la Caronese, come detto 1-1 tra Legnago e Caravaggio, sconfitto anche il Villafranca contro il Villa d'Almè per 1-0, gli altri risultati: Cisarano Pro Sesto 3-4, Como Darfo Boario 2-1, Mantova Seregno 4-2, Olginatese Sondrio 0-2, Pontisola Rezzato 1-2, Scanza Rosciate Virtus Bergamo 1-1. Continua la lotta in testa alla classifica tra Mantova e Como, Mantova 75, Como 74, molto più staccate tutte le altre, con Rezzato a 56, Prosesto 54, Carronese 52, e poi ancora un buco per arrivare alla Virtus Bergamo, quota 41, con Sondrio 40, Pontisola 38, Villa Dalmè e Caravaggio 37, Seregno 36, Scanza Rosciate 30, Villa Franca ed Arfoboario insieme a Legnago quota 28, 23 Ciserano, 21 Ambrosiana, 14 l'Olginatese, e dunque sembra che ci saranno appunto 4 squadre a giocarsi l'ultimo posto di salvezza diretta, attualmente occupato dallo Scanza Rosciate, le altre sono Villa Franca, Legnago ed Arfoboario, con l'Ambrosiana a meno 2 dal posto ai play-out, che darebbe almeno qualche speranza di salvezza alla squadra valpolicellese. Diamo un'occhiata anche ai risultati e a quanto accaduto oggi nel campionato di eccellenza. Questi risultati: Abano Calcio Pozzonovo 0-1, Arcella Football Valbrenta 1-2, Belfiorese Borgorico 1-2, Cagliero Team Santa Lucia Golosine 2-0, Garda San Martino 2-2, Montecchio Valgatara 1-1, San Giovanni Lupatoto Piovese 2-1, Vigasio Calidonense 1-0. Turno di riposo per il Sona. In testa alla classifica il Vigasio a 63 punti, seguito dal Cagliero a 62, Vigasio che però ha una partita in meno, visto che deve ancora appunto, ha già osservato il turno di riposo la squadra del Vigasio. Poi le altre gare, le altre squadre, chiedo scusa, in classifica: l'Arcella quota 48 con Montecchio a 45, Pozzonovo 44, San Martino 39, Valgatara 39, 38 punti per il Football Valbrenta, 36 per Garda e Sona, 34 Borgorico e Santa Lucia Golosine, 31 Belfiorese, 29 Labano, 26 San Giovanni Lupatoto, 25 per la Calidonense, 20 punti per la Piovese, ultima in classifica. Il prossimo turno, per quanto riguarda le squadre di vertice, il Vigasio giocherà in casa del San Martino Speme in questo derby veronese, un San Martino che si è avvicinato alle zone alte della classifica, quota 39 punti. Vigasio lanciato ovviamente verso invece le zone che contano per la promozione, con la partita tra Sona e Cagliero, altro derby fondamentale per questo scontro al vertice tra il Vigasio e il Calcio Cagliero Terme. Vediamo cosa è successo anche nel girone A del campionato di promozione. Al Baronco Chiampo 3-1, Badia Polesine Povegliano 2-1, Colonia Calcio Castelnuovo Sandra 0-0, Nogara Cadi Davide 0-0, Peano Calcio Mozzecane 0-1, Seraticense Castelbaldo Masi 2-2, Sitland Riveril Alba Borgo Roma 2-2, Virtus Aurora Cavalponica 3-2. Castelbaldo Masi che con 59 punti è a più 10 sull'Alba Ronco, non può essere raggiunto, e dunque festa per il Castelbaldo Masi che viene promosso nel campionato di eccellenza. Alba Ronco che è secondo, quota 49, 44 per Seraticense, 40 Aurora Cavalponica e Colonia, 39 Virtus, 36 Sitland Riveril, Castelnuovo Sandra e Nogara, 32 per l'Alba Borgo Roma, 31 Badia Polesine, 30 Calcio Mozzecane, 29 per il Povegliano, 27 Opeano e Cadi David, 23 per il Chiampo, ultimo in classifica. Scendiamo in prima categoria, partiamo dal girone A con Arbizzano Pescantina 7 2-0, Calcio Calmasino Concordia 0-2, Lugagnano Real Grezzana Lugo 1-3, Croz Zaio Olimpica Dosso Buono 0-0, Pedemonte Montebaldina Consolini 3-2, Peschiera del Garda Quaderni 3-0, San Zeno Real Lugagnano 2-1, Valpolicella Parona 1-0, Pescantina Settimo che ha già vinto il campionato a quota 57, seguito dal Concordia 46, Olimpica Dosso Buono 43, San Zeno 41, 40 invece per il Calcio Lugagnano. Poi il Real Grezzana Lugo 37, Peschiera del Garda 35 con il Quaderni, 34 Pedemonte e Croz Zai, 33 per Montebaldina Consolini e Real Lugagnano, 31 Arbizzano, 30 Valpolicella, 28 Parona, 27 Calcio Calmasino. Io chiudo con i risultati di prima categoria con il girone B, poi chiedo alla regia di verificare a che punto è Stefano Paganetto ed eventualmente andare di nuovo da Gianluca De Rosa questi risultati della giornata: Cerea Provese 4-0, Audace Casaleone 0-1, Bovolone Pozzo 2-0, Montorio Treniago 4-0, Pro San Bonifacio San Giovanni Larione 1-2, 2-2 tra Valtremegna Cazzano e Isola Rizza, 0-2 invece tra Zevio e Bois Buttapedre. In testa alla classifica al Montorio quota 60, 59 Cerea, 56 Pro San Bonifacio, 54 Casaleone, poi a 49 punti l'Isola Rizza, 43 Valdalpone Ronca, 41 Audace, 34 Valtremegna Cazzano, 31 San Giovanni Larione, 30 per il Bovolone, 29 per il Bois Buttapedre e il Tregnago, 28 punti per il Pozzo, 26 per lo Zevio, 21 per il Sanguinetto Venera, 8 punti per la Provese, fanalino di coda. E adesso andiamo da Alessio Facincani per un commento del risultato della partita del Cagliero nel campionato di eccellenza. Cagliero 2-0 sul team Santa Lucia Golosina, a te la linea.
Poteva essere una trappola, intanto buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, anche proprio per l'imminente impegno di Coppa Italia del Cagliero, perché poi mercoledì ci sarà una gara storica per il Cagliero Terme in Coppa Italia, la semifinale della Coppa Italia Dilettanti contro la Bagnolese. Invece il Cagliero non ha sottovalutato l'impegno del campionato contro il team Santa Lucia Golosina, è stato un rullo compressore, la formazione di mister Cristian Soave, un 3-0 facile per come è maturato, per come è stata anche gestita la partita. Tutto nel primo tempo si è abbattuta sulla formazione ospite la legge dell'ex, perché la doppietta, quella poi definitiva, è stata di Emilio Brunazzi, che fino a dicembre è stato il capocannoniere, il volto di riferimento del team Santa Lucia Golosina. Al 20° di testa Brunazzi per il primo squillo della partita, poi il team che ha avuto una piccola reazione con Agazzani, questo giovane davvero molto talentuoso che ci ha provato, ha messo anche paura al Cagliero, ma poi Cagliero che si è sciolto nei minuti finali del primo tempo, al 34° prima Nicolò Zanetti, che è giocatore di altra categoria probabilmente rispetto all'eccellenza, e poi di nuovo Brunazzi invece in chiusura di fazione per un 3-0 che ha maturato, come detto, tutto nel primo tempo, e con il Cagliero che così nella ripresa anche lasciato riposare qualche big in vista, come dicevamo poi in apertura di collegamento, della sfida di Coppa Italia di mercoledì contro la Bagnolese, un appuntamento che è storico per tutto il calcio dilettantistico veronese davvero, perché pensate, era dalla stagione 2005-2006 che una veronese non arrivava così avanti nella Coppa Italia dilettanti, quindi un ottimo antipasto, però insomma il piatto forte probabilmente per il Cagliero sarà poi quello di mercoledì. Da Cagliero è tutto, 3-0, ribadisco il finale.
Grazie ad Alessio Facincani, possiamo andare da Stefano Paganetto per i risultati di seconda e terza categoria.
Sì, Thomas, sono pronto con tutti i risultati di seconda e terza categoria. Partiamo subito con il girone A di seconda, con questi risultati: Bure Curubio Pastrengo 0-3, Calcio Bussolengo Gioventina Valpantena 6-0, Cavaglion Corbiolo 2-1, Colavila De Cedri Gagnago 3-2, Lazise Malcesine 3-1, Sant'Anna Alfredo San Perretto 0-1, Team San Lorenzo Polisportiva Consolini 0-1, Valdarge Polisportiva La Vetta 3-2. Classifica che vede San Perretto in testa 60 punti e anche allungare nei confronti del Malcesine, oggi sconfitto, quindi San Perretto 60, Malcesine 55, Pastrengo 53, Lazise 50, Bussolengo 45, Compagnia del Cavagnon, Polisportiva La Vetta e Gioventina Valpantena 42. In coda classifica Corbiolo 22, Sant'Anna Faedo e Valdadige 19. Chiude la classifica il Team San Lorenzo già retrocesso in terza categoria. Andiamo a vedere i risultati del girone B di seconda: Alpo Club 98 Olimpia Ponte Grencano 3-1, Avilda Polisportiva Intrepida 0-0, Borgo Primo Maggio Illasi 0-5, Cadore Caselle 0-1, Colognola e Colli Alpo Lepanto 2-1, Scaligera Lavagno Rassa Massimo 1-2, Somma Custoza Gabetti Valeggio 1-2, United Son Rosica Ferro 2-1. Classifica che vede in testa sempre il Caselle, 62 punti più 8 nei confronti dell'Alpo Club 98, quindi Caselle vicino alla promozione, poi l'Asi 53 in compagnia dell'Olimpia Ponte Crencano, poi 45 punti per il Gabetti Valeggio, Scaligera Lavagno 41. In coda classifica 33 punti per Cadore Somma Costozza, 23 per Avese Polisportiva Intrepida, Rosica Ferro 17, chiude l'United Sona con 14 punti a meno 9, ma non ancora matematicamente retrocesso la formazione dell'United, in quanto mancano ancora 3 giornate alla fine. Andiamo a vedere anche i risultati della seconda categoria, il girone C, Alta Valle del Chiampo, Montecchio 1-1, Brendola Borgo Suave 3-4, Castel Gonverto Gambellara 1-3, Giovane Santo Stefano Ponte dei Nori 3-0. Lonigo Arcugnano 1-3, San Bonifacese Real Brogliano 2-2, San Vitale Cara 1-2, Unione Sportiva Alte Ceccato Real Monteforte 4-0, Giovane Santo Stefano sempre al comando 58, ad una lunghezza di ritardo l'Arcugnano 57, Locara 54, Unione Sportiva Alte Ceccato 51, Montecchio San Pietro 49, Borgo Soave 46. Per quel che riguarda il code della classifica, San Bonifacese 25, Real Brogliano 24, Real Monteforte 23, Ponte dei Nori e Gambellara chiudono con 14 punti. Andiamo a vedere adesso anche il girone D, Albaredo Cadeglioppi 2-0, Atletico Vigasio Castellazzano 1-2, Roma Fesino Nova Cometa 4-3, Bevilacqua a Bosgazzo 2-0, Bonarubiano Bonavigo 1-4, Scaligera Polisportiva Bonferraro 3-0, Sostinenza Gip Salzole 2-3, Vigo Raldonna 6-3. Classifica, Scaligera in testa con 66, Albaredo 62, Castellazzano 56, Bevilacqua 53, poi 49 punti di Cip Salizzole, Vigo 45 in coda classifica, Cadeglioppi 23 punti in compagnia del Sulsinenza, 21 Polisportiva Bonferraro, chiude la Bonarubiana con 5, già retrocessa in terza categoria. Qui si giocava la 21ª giornata, nel girone A questi i risultati, Lessini Ares Calcio Verona 2-1, Pieve San Friano Verona International 2-0, Preonda Bardolino Borgo Trento 0-3, Quinto Valpantena Cresi Football Club 1, Quinto Cresi Football Club 2-1, Rivoli Accademi Pescatina Settimo 1-2, Saval Maddalena San Marco 0-0. Classifica, Borgo Trento sempre in testa, 40 punti, Bieva San Furiano 38, Lessinia 36, Rivoli 35, Verona International 34. Andiamo a vedere anche il girone B. Questi i risultati, Edera Veronetta Coriano 0-3, Gazzolo Borgo San Pancrazio 3-1, Giovane Povegliano Villa Bartolomea 2-1, Noela Sorgente Roverchiara 3-2, Pizzoletta Real di Gasio 3-3, 3-3 anche tra San Pietrina e Porto di Legnago, turno di riposo per il Dorial per una classifica che vede in testa il Villa Bartolomea con 47 punti, insegue il Pizzoletta con 41, poi Dorial 38, Porto Legnago 35, Roverchiara 33, a te Thomas.
Grazie a Stefano Paganetto, è davvero tutto per questa domenica pomeriggio, grazie per averci seguito, grazie anche ai miei compagni di diretta Andrea Diani, al commento tecnico, ciao Andrea.
Grazie a voi Thomas, buona domenica a tutti.
Grazie anche come sempre a Filippo Cagalli in regia, ciao Filippo.
Grazie a te Thomas, un ringraziamento anche a Andrea e a Stefano Paganetto e tutti i nostri radioascoltatori e i nostri inviati sempre presenti in questa trasmissione.
Un saluto e un grazie anche a Stefano Paganetto in redazione.
Sì, un saluto a tutti gli sportivi e complimenti nel campionato di promozione alla Castelbaldo Masi per la conquista dell'eccellenza.
Arrivano dunque i primi verdetti e nelle prossime domeniche ci saranno quelli decisivi, ultime tre giornate di campionato dall'eccellenza in giù, 5 invece per quanto riguarda la Serie D, tutti da vivere in diretta con Radio Grande Sport. Per questa domenica è tutto, un buon proseguimento di serata, sempre in compagnia di Radio RCS.
Avete ascoltato Radio Grande Sport, il calcio dilettantistico veronese minuto per minuto.
Domenica le festa, che ci resta ci va via, però non è mia festa, se no che la patia. Sia che te resti a casa, sia che te vai lontano, la tua radio la te porta, la partita al mode man.
Radio Grande Sport, come fosse una magia, con la squadra tua, te fa stare in compagnia. Te contemo ogni gol, te contemo ogni sion, resta sintonizzato.
Radio Grande Sport vi è stato offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publiuno, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne tote, vetrine e decor, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publiunosrl.it.